Allora, siamo Cruciani e Parenzo, siamo due.
Chi cazzo sei?
Siamo due signori che lavorano alla radio. Conosci le radio?
Confindustria.
Ho capito, tu sei quello che fa le... Ho capito chi sei.
Lei conosce la Confindustria?
La Zanzara, no?
Bene, ottimo. Vedi che ci arriviamo alla fine. Con calma, con tranquillità.
Eccoci qua, senza aggressività.
Con calma. Conosci Alfredo Santamato?
Mai cacato.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Dove sta la telecamera? Ragazzi di colore che state a pescare, cioè andate con le biciclette, senza luce, senza niente, siete già di colore, la sera non si vede niente, uno vi dà una briscola che la macchina e dopo dice ecco qua il pirata della strada, ma se non si vede niente, mettetevi qualche targhetta a retro collo, a retro la coccia, sopra un giubbino.
Vedi che a me non mi devi prendere per il culo perché ne ho i coglioni più di te. Io ti avviso solo questo. Io sono musulmano 100%. Qualsiasi musulmano che ti chiamo dici che io sono musulmano ma non prego. Mando alla fanculo immediatamente.
Giuseppe, le religioni non servono un cazzo. Questa è la realtà.
Amico mio, Cruciani, Parenzo Segaiolo.
Bene, siamo qui, ultimo giorno della settimana. Amici, andate tutti. Dov'è Parenzo? A Cortina.
Ecco,
a Cortina,
certo.
Andate
bellissimo.
Tutti lì e prendetelo a mazzaroccate.
No,
prendetelo
dici?
A mazzaroccate. E poi vorrei dire una cosa: Parenzo sì. Risiede in un bellissimo albergo che si chiama Posta.
No,
molto gentili.
Io risiedo al Savoia, veramente. Mi stanno ospitando in questo bellissimo hotel Posta. Grazie a Maddalena Maineri che mi ha
fatto. Vabbè, adesso non c'è bisogno.
No,
di... non facciamo nessun nome. No, ma la cosa incredibile.
Hotel Posta,
vabbè,
meraviglioso.
Una cosa incredibile
e bellissima. Stiamo discutendo con il gestore e io notavo che qui non ci sono migranti.
Esatto,
rifugiati.
Bravo, non ci sono rifugiati, migranti e Rom, nemmeno Rom, mi sembra. No.
Ma allora, del resto, scusami, cosa avrebbero a fare a Cortina? Cioè, voglio dire, loro stanno bene in città. In città sono benissimo.
Adesso io voglio dire. Sì, però è anche una cosa assurda. Perché a Tor Bella Monaca ci sono migranti, campi Rom e a Cortina mai nemmeno un Rom, nemmeno un migrante,
tra cortometraggi, cosa vuol dire?
Nemmeno un extracomunitario, che cazzo,
no,
dai.
Extracomunitario non lo so, ma io adesso
solo gente normale assunta.
Cioè solo... voglio dirti questo, vorrei fare questo sera un grande racconto, il paese reale, la bella Italia cosiddetta, quella che pensa, che riflette, che ragiona.
Vaffanculo, va. L'Italia del privilegio, diciamo la verità.
No, no.
Ma sì, ma anch'io ogni tanto vado a toccare con mano l'Italia del privilegio.
Domani vedo, vado a fare una serrata meravigliosa, la serrata del Maionza.
Questo possiamo anche dire sti cazzi davanti a questa cosa.
Sì, puoi anche dirlo,
possiamo anche dire ampiamente e decisamente sti cazzi. Però vorrei farti sentire il mitico Semproni.
Sì,
per me il
non
personaggio
è molto da Cortina, Semproni.
Assolutamente no, è da Monti Abruzzesi. Il mitologico Semproni, perché lui si pone un problema serio.
Sì.
I negri che girano per strada di notte.
No,
dovrebbero utilizzare dei giubbetti o qualcosa, insomma, per essere visti, per essere notati, a loro protezione, naturalmente. Signor Semproni,
io spero tu stia scherzando.
No, senti.
Ma è di un razzismo assoluto.
Ma quale razzismo?
Dove sta la telecamera? Ragazzi di colore che state a pescare, cioè andate con le biciclette, senza luce, senza niente, siete già di colore, la sera non si vede niente, uno vi dà una briscola che la macchina e dopo dice ecco qua il pirata della strada, ma se non si vede niente, mettetevi qualche targhetta a retro collo, a retro la coccia, sopra un giubbino, qualche cosa, che si vede che ci sta una bicicletta sulla strada e via discorrendo. Io lo dico per voi e per tutti quelli che possono avere un incidente per una stupidaggine, e non è giusto, perché a me mi sembra che ai ragazzi, se gli scade la patente, gli tolgono la patente, per anni devono fare gli esami, eccetera, eccetera.
E questo sarebbe il meno.
Ecco. Voi andate senza le biciclette, senza luce, senza niente, o il comune a voi vi tratta come si deve, vi presta delle biciclette che potete prendere a pescare e girare via discorrendo, ma attrezzate come si deve.
Guarda che in realtà non è un problema da poco, eh.
Adesso voglio dire, ma ti pare? Ma perché ridi? Ma è una cosa di un razzismo.
Ma qual razzismo?
No, non è razzismo.
È semplicemente precauzione. È semplicemente precauzione. I signori di colore che girano per qualsiasi città, in questo caso Pescara, con delle biciclette di notte, hanno ovviamente la pelle scura, nessuno dice nulla. Mettetevi, lui dice, Semproni, giustamente,
accendere la dinamo, no? Sciocco, che non
ma
sei
mettetevi
altro.
Qualche segnale di riconoscimento, lui dice sulla coach, diceva, no?
Ma
dietro
la... perché, nero, perché sono neri.
Assolutamente, si confondono con la notte. Si confondono con la notte.
Ma ti si confondono, ma non di robe stupide. Se tu la notte vai in bicicletta, se non accendi la dinamo, incorri nello stesso problema, no?
Ma no, ma quelli che sono neri hanno maggior. Cioè, si vedono di meno, dai, diciamo la verità.
Ma se non si vede niente.
È un personaggio pazzesco.
Allora ragazzi, c'è il caso di una signora che credo che sia la responsabile del WWF Italia, o no, WWF Italia, WWF regionale, che cavolo è questa Donatella Bianchi? Vabbè, comunque, una responsabile importante del WWF, non so se è nazionale, locale, la quale, guarda, è incredibile, oggi iniziamo in questo modo anche bizzarro rispetto alle solite voci, alle solite cose, ammazzamenti, ladri, ce ne sarà. Cronaca, questa signora dice: sono vegetariana non praticante, mangio la carne. Ora Parenzo, però cerchiamo di analizzare bene questa frase.
Vegetariana?
Allora, se tu senti e poi ti metterai a ridere. Allora, questa qua è una del WWF, vabbè, uno può essere anche il presidente del WWF, va benissimo. Dice: sono vegetariana non praticante. Che cosa vuol dire vegetariana non praticante? Non si capisce. Mangio la carne, senti.
Consumiamo un pianeta e mezzo, che è un po' troppo rispetto a quello che abbiamo a disposizione.
Si sente che è presidente italiana del WWF.
Certo, tu sei un po' crudele, perché prima mi fai dare da mangiare a Bambi e poi mi fai trovare.
No, questa è una tavolata ideologica, perché là abbiamo le cose che puoi mangiare anche tu.
Questa è la terra di mezzo.
È la terra di nessuno, dove c'è il formaggio, che va bene a tutti, credo.
Ma certo.
No, non sei vegana, no,
no. No, io sono vegetariana non praticante, per cui mangio anche la carne.
E questa è la carne.
Certo che mangio la polpetta di cinghiale. Senti, scusa, ma se uno è vegetariano, amico mio, non mangio la polpetta di cinghiale. Meglio questo che vegani, eh? Meglio questa contraddizione del veganesimo, per carità. Meglio l'imperfezione. Però non dire che sei vegetariana.
Tu hai parlato di prelievi
concessi ai cacciatori,
di trasformazione. Questa è che è una polpettina di cinghiale.
Sì, controllato.
Se io te la offrissi, la mangeresti?
Certo che la mangio.
Ah sì?
Certamente.
Certamente,
naturalmente. Vabbè ragazzi, a Nemo ieri sera il funerale dell'NCD. Oggi il signor Alfano ha tuonato contro i vertici della RAI dicendo che Campo Dall'Orto va cacciato. Ma a che titolo il signor Alfano parla della RAI? Forse perché non ha piazzato abbastanza uomini suoi all'interno?
Beh, come fanno tutti gli altri?
Sì,
tutti
esatto, come fa
della RAI,
come,
quindi ne parla
esatto,
anche lui.
Ma scusa, ma a che titolo? A che? Forse perché non ha più suoi punti di riferimento là dentro?
Ma
forse
questo...
perché non riesce più a piazzare persone come prima? Il signor Alfano parla di Campo Dall'Orto? Una cosa incredibile. Credo che Bartezzacchi abbia fatto un anagramma del nuovo partito di Alfano. Fanno, là, come si chiama quella roba? Partito, insomma, nuovo tentativo di partito, insomma. Alternativa popolare, che credo.
Come si chiama questo partito?
No, alternativa popolare, che significhi qualcosa a che fare con le poltrone. Sì, o Bartezzacchi ha fatto un anagramma, chissà perché. Comunque, il funerale dell'NCD di Lucci.
Non c'è stato niente da fare. Oggi, 18 marzo 2017, è morto l'NCD. Ne dà il triste annuncio il ministro Angelino Alfano.
È finito l'NCD! È finito l'NCD!
Mi spiace, sono addolorata!
Sono disperato! Non c'è alternativa popolare, ma poi niente!
Ora non ci rendiamo conto!
Come famo?
Sei un deficiente, sei.
Perché? Sei un deficiente.
Ma perché? Ma che
io non so Angelino Alfano. Io non so Angelino Alfano che dopo dire. Ma io te lo posso dire.
Ma che ho fatto?
Sei un deficiente, a rompere i coglioni mentre quello uno sta a parlare.
Ma sono disperato per la fine dell'NCD.
Tu sei uno stronzo, sei.
Ma no.
Tu sei uno stronzo.
Ma no, ma sono disperato.
Ma io sono disperato, è morto l'NCD, sei uno stronzo.
Ma
non so,
beh,
uno che sta là sarà uno, perché non ci sono elettori lì, ci sono tutta burocrazia di partito, no? Ci vuole uno che mi chiami, che dici io sono un elettore dell'ex NCD, come dire, io ne voglio uno in carne e ossa che dice io credo in Angelino Alfano, mi chiami, perché non ci può essere.
Beh,
qualcuno,
ma ci sono,
no, non ci posso credere, cioè non ci posso credere ci sia uno che dice io spontaneamente, senza interesse, qualche clientela, dice io credo in Angelino, è impossibile, secondo me è impossibile.
Mi sembri un tantinello ingeneroso nei confronti di Angelino.
Sì, vabbè, non me frega nulla, dico quello che penso, il resto non me ne frega nulla.
Dammi un bacetto, consolami, dammi un bacetto, non ce la posso fare, non ce la posso fare, non ce la posso fare, Mario, non chiudevo l'NCD, Mario, non ce la posso fare, non ce la posso fare.
Questo è stupendo, stava con Mario Baccini, ti ricordi? Tu ti rendi conto?
Mario Baccini, ottimo.
Che cosa è carino, dai.
Quando sento il traffico divento pazzo.
Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara.
Facciamo un delirio!
Cruciani, tu che ti fai pagare per far sesso? Cavo cagando la pila!
Ma che dialetto è questo qua? Che dialetto è? Comunque ragazzi, è tornato a parlare, caro Parenzo... È tornato a parlare il governatore del mondo. Finalmente qualcosa di.
Luca.
Sì, qualcosa in stile De Luca. Dopo tanta attesa, se vogliamo anche qualche momento di pausa, dopo i casini che ci sono stati, eccetera, eccetera, è tornato a fare finalmente il De Luca. E soprattutto contro Di Maio, senti.
Mi facevano tanta paura.
Bisogna ripetere che in questo momento il vicepresidente della Camera si mette in tasca 13.000 euro netti al mese, ma non lo dice nessuno. E così si può consentire di andare in piazza a saltare onestà, onestà. Stiamo parlando di un personaggio che passerà alla storia descritto in questo modo. Che titolo di studio hai? La quinta elementare. Che hai fatto nella vita? Niente. Che vuoi fare da grande? Presidente del Consiglio.
Signor De Luca poi ha dato della chiattona, alla consigliera della campagna dei 5 Stelle, la signora Ciarambino.
Beh, però su questo, sulle cose fisiche, perché deve cadere così in basso? Ma
sì, adesso non lo so, devo sentire l'audio.
Dai,
sì, devo dire che però i 5 Stelle che lo attaccano non hanno titolo da questo punto di vista.
Ho capito,
cioè,
ma chiattona,
hanno detto
ma
le peggio cose, dai, dicono le peggio cose, dai. Hanno detto, soprattutto il loro capo politico, il signor Grillo, ha detto le peggio cose di chiunque. Per cui non rompessero troppi i coglioni su queste cose. Può piacere, può non piacere, ma loro hanno detto le peggio cose, per cui...
Dire una cosa,
dimmi.
Mi hanno portato un americano che è un aperitivo pazzesco.
L'americano
mi gira già la testa.
Sì, ma ragazzi, ma perché? Perché non c'è un rom a Cortina? Perché non c'è un immigrato? Perché non c'è un rifugiato?
No.
Io voglio dare un consiglio. Per fortuna non c'è più il signor Alfano. Qualcuno è il ministero degli interni che decide dei piani.
Signor Minniti,
faccia un gesto di sinistra. Faccia un gesto di sinistra. Mandi mandi un po' di immigrati pure a Cortina.
Ma non avrebbe senso.
Sì,
in questo
immigrati.
Momento.
Ci sono degli alberghi disponibili. Ogni tanto anche vuoti.
Ma cosa dici?
Ma vai diritto su Cortina. Vai diritto su Cortina. No, immigrati, profughi, anche pericolosi se vogliamo. Di quelli maneschi, immigrati,
così,
profughi, e soprattutto un bel campo.
Ma non vengono perché fa freddo in montagna.
Un bellissimo,
non
ti preoccupare, a Cortina va bene. Un bellissimo campo rom.
No,
bellissimo, sì. Ma perché bisogna fare a Torbella Mona che non a Cortina? Scusami.
Mamma mia, come sei? Ma dove vuoi fare? Ma cosa dici?
Allora, ieri sera molti ce l'hanno chiesto, abbiamo provato a chiamare la famiglia di uno dell'estremista islamico che è stato messo fuori causa, diciamo così, staccato anche dalla sua famiglia, signor Santamato.
Hanno portato via i figli, le figlie e la moglie.
Sì, quello che ha detto che farebbe l'infibulazione, che vuole la sharia islamica e tutto quanto. Signor
Sharia,
sì, ma non me ne frega un cazzo, lo sai che non sono perfettino su queste cose, ma che
no,
me ne frega?
Vabbè,
la gente capisce, dai, è importante che la gente capisca, dai. Santamato.
Pronto?
Sì.
Casa Santamato?
Sì.
Sì, buonasera. Io cercavo i parenti di Alfredo.
Hai sbagliato.
Conosci Alfredo Santamato?
Non appartiene alla mia famiglia.
Ma lo sa di chi sto parlando, sì?
Ma di chi stai parlando?
Cioè, sto parlando di quel tizio che è diventato musulmano, eccetera, eccetera.
Ma che cazzo stai dicendo?
Stai calmo, stai molto calmo. No, Alfredo Santamato, tu conosci Alfredo Santamato?
Ma che cazzo sei? Non conoscono e tu ti stai sbagliando.
Ma devi stare tranquillo.
Perché si altera?
Devi stare
così?
Molto tranquillo.
Buonasera, sono Parenzo.
Devi stare molto tranquillo. Conosci Alfredo?
Allora.
Devi
allora,
stare tranquillo.
Ricapitoliamo. Chi è?
Tu chi sei?
Tu chi sei? Ma vaffanculo.
No, ma devi stare calmo. No, ma sei impazzito, sei. Devi stare calmo, molto tranquillo.
Pronto?
Stiamo calmi.
Adesso se non ha finito io chiamo i carabinieri.
Ma tu puoi chiamare chi ti pare.
C'è già qui da me un carabiniere.
Ma non c'è motivo di essere, sei un carabiniere. Puoi denunciare chi vuoi, io ti sto chiedendo, conosci Alfredo Santamato?
Tu chi sei?
Ma non ti conosci Alfredo Santamato? Mi chiamo Cruciani, lui si chiama Parenzo. Conosci
Chi siete?
Ma noi chi siamo? Vuoi rispondere Alfredo Santamato? Lo conosci o no?
Non rispondo se lei non si qualifica.
Allora,
io sono Parenzo.
Chiamo il signor il carabiniere.
Ma tu puoi chiamare chi vuoi.
Io sono Parenzo intanto. Buonasera e lieto di fare la sua conoscenza.
E chi è?
Allora, siamo Cruciani e Parenzo. Siamo due signori che lavorano in
uno
un posto
più vecchio,
che
l'altro uno, io più giovane.
Esatto, uno due signori che lavorano alla radio. Conosci le radio?
Confindustria.
Ho capito, tu sei quello che fa
Lei conosce la Confindustria?
La zanzara, no?
Bene, ottimo. Vedi che ci arriviamo alla fine. Con calma, con tranquillità.
Eccoci qua, senza aggressività.
Con calma. Conosci Alfredo Santamato?
Mai cacato, mai conosciuto.
Si chiama come un signore che è diventato estremista.
Ma quanti Santamato ci sono sull'elenco telefonico?
Se uno è parente di un estremista islamico, se ne faccia una ragione se lei è parente di un estremista islamico. Se lei è parente di uno che vuole la sharia, eccetera.
Ammettilo,
sono parente dell'estremista islamico.
Lo dica e basta,
senza tante chiacchiere, dai.
Sai come significa la parola trimone a Bari?
Lo conosciamo bene, trimone.
Cazzo, lo sai Cassano quante te ne ha dette?
No, è trimone.
Allora, chiudi il telefono e non ne parliamo più.
Come chiudi il telefono?
Chiudi il telefono e ne parliamo più.
Ma tu sei...
Veramente adesso ti denuncio.
Tu puoi denunciare chi ti parla?
La domanda tua... Se non chiudi immediatamente il telefono, perché anche ti ho visto anche in televisione, non è che sei...
Ma che cazzo c'entra? Scusa.
Un po' sul cazzo.
Va bene, ottimo.
Ricordati questo numero.
Ma io manco lo so sto numero. Denuncio per cosa?
Di chiamarmi.
Ma chi ti chiama? Ma chi ti si incula? Voglio sapere, sei parente di quel tizio? Ma vai dai carabinieri. Ti sei parente di quel tizio, sì o no? Sei parente di quel tizio? Ma è una domanda, non basta rispondere sì o no. Sei parente o no?
Scusi, io capisco la tensione che si è creata in questa piccola intervista. Però voglio capire. Cioè, pronto, Turi? Pronto?
Beh, questi Santamato però comunque a prescindere sono tutti un po' fumantini, diciamo la verità, tutti un po' fumantini. Diego da Milano, vai Diego. Vai Diego da Milano, immigrati, rom, tutti a Cortina. Diego da Milano, vai.
Ma cosa dici? Ma non c'è posto.
Dimmi Diego.
Ciao Giuseppe, ciao David. Ma stasera David parte da meno due.
Perché?
Meno due, secco. Primo, prendi l'americano. Ma prenditi un Negroni, il Conte.
Vabbè, ma
quello
sono cazzi suoi.
Mi hanno offerto un americano,
ma se lo dice in diretta, sono cazzi di tutti.
Ma sì, ma sono affari suoi.
Non mi metterei a discutere, è un aperitivo ottimo che mi hanno portato. Cerco di mantenere la lucidità. Cosa devo fare?
Vabbè, Diego, allora poi?
Vabbè, dai. L'altra, ma scusa, perché ti sei accanito su quel signore da Pescara che consigliava a alle persone di colore di mettersi dei catarinfrangenti?
Ma mi sembra una cosa ragionevole, no?
Ma io ho vissuto 2 anni in Svezia. In Svezia, come sapete, viene buio presto.
C'è molto, sì, ma non buio, è che c'è, tu dici ci vuole una norma ad hoc sui neri. Cioè, i neri dovrebbero mettersi una pettorina, una pettorina luminosa.
Ma Giuseppe, lo devono far tutti, è una
pratica. No, però quello diceva che bisogna che se la mettano i neri. Vabbè, fermo.
Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo.
Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
La Zanzara.
Sogno un governo con Kienge primo ministro, Parenzo vice premier, Carabue all'istruzione, Abdallah Cabellai alla salute, il dentista di Parenzo, Ciucciachi ministro dell'integrazione, Alfredo Tabari alla difesa e Gat Lerner ministro dell'interno. Siamo al top.
Prenove Università Statale di Milano. Prima di discutere la tesi entro in bagno, piscio nel lavandino, non mi lavo le mani, vado a discutere la tesi, stringo le mani alla commissione. Ragazzi miei,
siamo al top!
Ma tutti gli estimatori della figa dell'est, tutti questi miserabili, ecco, io propongo una soluzione molto pratica e rapida. Una bella carovana, una bella spedizione, ma per rimanerci, cioè chiappate, portate i coglioni lì all'est dove vi pare e ci rimanete, così avete tutta la figa dell'est che volete intorno a voi. Ah, 2 piccioni con una fava.
Ciao ragazzi, sono Federico Taddia e alle 18.30, dopo che ho finito di mettere a posto tutti i miei peluche, anch'io ascolto La Zanzara, sangue e merda, su Radio 24.
Allora, direi di andare a Angelo, Angelo da Roma, vai Angelo, vai.
Angelo. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Sono scandalizzato dall'episodio di Giuliano, di quel bambino seviziato da altri 10 bambini napoletani. Quello di Vigevano, seviziato pure lui del nord di Vigevano. Io voglio
non
sapere
so di che
se
parli,
Salvini,
non so di
quella
che parli.
Faccia di bronzo, sì, chieda la castrazione anche per i nostri. Gli extracomunitari che arrivano in Italia, quanti casi ne accadono al giorno?
Cioè, tu stai dicendo
che sente uno ogni morte,
sì, tu,
di Papa.
Tu stai dicendo,
però quando sono gli italiani, sì, gli italiani, i siciliani mafiosi ammazzano i siciliani italiani, i napoletani Caporra ammazzano i nostri italiani, quelli del, sì, sud, il caporalato, sono puliti.
Allora Angelo, tu
non
stai
sanno gli extracomunitari, perché Salvini non chiede la castrazione anche per lui quando parla della famiglia, lui che ha 3 compagni, anche per lui, quando è che ci fa sentire per questi casi che attaccano quarta colonna,
Angelo,
quarto grado,
no,
quinta colonna, ma non si vergognano, ma non si vergognano. Lo dico io.
Lei è molto parenziano, mi sembra di capire, no? O no?
Sì.
David?
Lasciamo dire, come parenziano? Questo è per la castratrice delle cose abominevoli.
Ma
io
che dice delle cose? Non capisci niente che cosa ha detto. Eri distratto, non hai
non
capito?
Non ero distratto per niente.
Ha detto perché Salvini non si fa sentire in tutti i casi in cui sono gli italiani a violentare, sono gli italiani a commettere reati. Ma che cazzo facevi? Che,
bravo,
stavi guardando? Non hai capito
una
mazza?
Perché mi hanno portato un altro aperitivo.
Ma vai a cagare, dai, su.
Un altro aperitivo,
cioè, Angelo, parlare, non ho capito, Angelo? Angelo! Vabbè, Mirko,
sì,
da Milano, dai, Mirko.
Sì.
Angelo, mi senti o no?
Sì.
Ma lei, sì, è molto parenziano o no?
Sì, sì, sono molto valenziano.
Oh, meno male.
Molto valenziano.
Lo dipendo soprattutto dagli attacchi volgari che gli fanno a rappresentare chissà che forma di progressismo che distrugge il mondo. È una persona intelligente, serena, sentibile.
Guarda, siamo in tanti e basta farsi ogni tanto sentire, ma io lo so che siete tutti con me perché questa...
Le baby gang dei parioli di Piazza Cavour che cazzano ieri domani del sud di Roma, le baby gang, dove sono gli extracomunitari? A San Basilio, dove sono tutti italiani? Ma chi è che chiede la condanna di questa gente? Quarto grado e quinta colonna. Non si vergognano di offendere gli extracomunitari.
Allora, lei ha dimenticato, caro Angelo, anche dalla vostra parte gli amici del quotidiano Libero, ad esempio. Bravo.
Ma
esattamente, esattamente. Bravo. Perché non tirano fuori le statistiche? Ma quanti sono gli extracomunitari che delinquono? Quanti
sempre sono? Troppi, sempre troppi, caro Angelo, sempre troppi. Sempre troppi, non ti preoccupare, sempre troppi.
1,5 milioni abitanti, 1,5 milioni di extracomunitari c'ha, 1,5 milioni.
Ma che c'entra? Ma lì...
africani, ma cosa c'entra? Piangiamo? Ma su che cosa piangiamo?
E che
ma
ne so, vabbè, chi piange?
Quando succedono questi casi?
Angelo,
ma non
comunque...
ci vergogniamo? Dove è la cristianità? Dove è il Papa? Dove sono tutti i cattolici italiani?
Ma ci sono, non ti preoccupare, si fanno sentire, non ti preoccupare. Lucio dalla provincia di Messina, vai Lucio.
No, ma tiri questo Angelo, che mi pare ottimo questo Angelo.
Lucio, provincia di Messina, dai.
Ma quale Lucio? Me ne frega niente di Lucio.
Dai, no, Lucio, dimmi.
Il Ponte Cruciani, come va?
Bene, chi sei? Il cacciatore di Roma, tu per caso?
Ma...
Potresti essere il cacciatore di Roma. Comunque vai, dimmi.
Cosa vuol dire il cacciatore di Roma?
C'è uno che mi manda ogni tanto dei messaggi che si autodefinisce, si autoproclama, si auto il cacciatore di Roma.
Dai il numero alla procura, scusa.
Ma che procura? Guarda, procura non do
numero. Dai il numero alla procura.
Solo se la procura mi chiede il numero io do numeri di telefono solo se sono costretto dalla procura o dalla Digos a dare numeri. Io non do numeri a nessuno, non denuncio nessuno, non do numeri a nessuno. Lucio, dimmi.
Se ti ricordi avevo chiamato già.
Sì, ma dimmi, che cosa vuoi, dimmi. Non lo so, non mi ricordo, niente. Dimmi.
Volevo dire, soltanto, se mi mettevi in contatto con quella persona a cui hanno invaso la masseria,
sì.
Gli darò la soluzione per far sgomberare i Rom.
E qual è la soluzione, secondo te, per far sgomberare i Rom dalla masseria?
Ma non te lo posso dire col telefono.
No, amico mio, non è che... E vuoi far paraculo, allora, amico mio? Cioè, Lucio dalla provincia di Messina. Detto forse lui, detto anche il cacciatore di Rom. Cioè, lui praticamente di notte va a cacciare i Rom con la forza, utilizzando anche metodi piuttosto spicci da quello che mi dice. Poi non lo so, magari non è vero nulla.
Dove risiede questo signore?
In provincia di Messina, però non è importante.
Allora,
lascia perdere.
Subito la procura di Messina in modo da poterlo...
Ma lascia perdere, queste cose si devono perdere nell'etere, perdere nell'etere.
No, è una notizia di reato.
Vabbè, lui, ma quale notizia di reato?
Notizia di reato, già parlato con tutto l'ufficio legale.
Vabbè, Lucio, allora non ho capito, qual è il consiglio che dai al signore che ha la masseria a Lecce?
Personalmente nella mia campagna li abbiamo fatti sloggiare da soli.
Cioè, nella tua campagna li avete fatti sloggiare da soli? Sto traducendo perché ti si sente da lontano. Non ho capito, dunque, qual è la ricetta? La tua ricetta personale, qual è?
Lo dirò soltanto... a quel signore, no?
Ma che hai chiamato a fare allora? Cosa hai chiamato a fare? Bisogna sgomberarli in che modo? Con la forza?
Con la forza, sì, in un certo senso.
Con la forza. Cioè, ma tu i Rom li vorresti vedere soppressi in realtà, cioè eliminati. Anche con atroci sofferenze, se non sbaglio, no?
No, li vorrei lontani dalle nostre città, dalle nostre abitazioni.
Lontani dalle città, dalle abitazioni, in realtà standone...
fuori dall'Italia.
Cacciarli fuori dall'Italia. E se sono italiani come famo? Uguale.
Facciamo lo stesso. Mettiamo su un'isola alla Sinara da qualche parte.
O in un'isola alla Sinara, Parenzo, in un'isola.
Ma lei in nome di che cosa, cioè cosa fa? Il giustiziere della notte?
Sì,
non ho
sembra
capito.
Di sì, sembra che, almeno racconta lui che fa praticamente il giustiziere dei Rom, non il della notte.
Non sono un giustiziere.
E che sei?
Lei è semplicemente un potenziale criminale che dalla radio della Confindustria alle ore 19:26 sta commettendo un reato.
Ma quale reato? Se vuole i Rom alla Sinara va bene, è una proposta.
Ma come fai così una proposta?
Una proposta.
Dici sì, bisogna sterminare però tutti i Rom. Non c'è da indignarsi, è una proposta. Diciamo una proposta, vuole sterminare tutti.
Però scusami, Lucio, c'è un elemento. momento importante. Se non mi ricordo male, tu una volta che mi hai mandato un messaggio mi hai detto una cosa molto semplice.
Ah, perché vi scrivete?
No, un messaggio tra quelli della Zanzara. Mi ha detto, in realtà bisogna catturare un rom, metterlo sottoterra e lasciare la testa fuori, è così?
Sì, era...
Non avere paura, però fai tanto lo sbruffone quando fai messaggi, adesso che ti caghi sotto, te la fai sotto.
No, non c'ho paura, è una cosa divertente che ho visto fare, quindi.
Hai visto fare dove? Cioè, non ho capito com'è. Mettere un rom del sottoterra e lasciarlo lì in preda con la testa in preda ai vermi, a che cosa?
In preda agli animali.
In preda agli animali, Parenzo, in preda agli animali.
Allora, no, siamo... ma io ti ribadisco, la questione è molto grave, tu sorridi e sei felice.
Ma no, ma perché sono le follie, dai, su.
Ma come sono le follie? Sono notizie di reato a casa mia.
Quale notizie di reato?
Adesso chiamo l'avvocato Trucco e vediamo se non ci sono degli margini.
Lucio, ciao. Allora ragazzi, però io ho letto oggi avidamente in realtà solo una cosa. La signora Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow, caro Parenzo, nota attrice, se non sbaglio, la quale si diletta da tempo a parlare di sesso sul proprio sito, sui propri social, diciamo così. E ha espresso la sua opinione sul sesso anale, argomento che ci è molto caro.
Come dici, scusa?
La sua opinione sul sesso anale, argomento che ci è molto caro.
No, che ti è molto caro.
No, ci è molto caro.
No, a me non.
Il porno ha cancellato la distinzione.
Natale beve split.
Aspetta, il porno ha cancellato la distinzione tra ano e vagina, dice la Paltrow.
Dice la signora.
Oggi è praticamente lo standard in camera da letto, dice. Consigli utili: vanno rilassati i muscoli dello sfintere e va usato un lubrificante. Trovare la giusta angolazione è l'altro consiglio che dà. Non è particolarmente originale, devo dire, però trovare la giusta angolazione. Gli inconvenienti vanno dal dolore alle tracce fecali. Profilattico obbligatorio. Beh, diciamo che la signora sembra essere un'esperta, la signora Paltrow. Diciamo, non sono nemmeno consigli troppo originali, perché vanno rilassati i muscoli del culo, quello mi sembra evidente, Parenzo, no? Cioè, per esempio, la scelta dell'angolazione, pure quello è interessante. Il lubrificante, amica mia, cioè, dici delle cose banali anche lì. E gli inconvenienti sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, per chiunque pratichi questa roba qui. Il silenzio di Parenzo ogni tanto mi sconforta.
Ah, dottore non può parlare di rapporti anali.
Ho capito.
Dottore non può parlare.
Luciani, più spazio a Parenzo, più spazio alla maggioranza silenziosa. Noi siamo il top.
Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. La pubblicità.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Ben ritrovati con le ultime dall'economia. Sui titoli esteri si legge che la Bundesbank ha acquisito la Bundesliga con un Beckenbauer al tasso del 35% sul portatore di palla, lasciando in offside la scalata del gruppo thailandese di centrocampisti.
Quando si parla di soldi, meglio essere chiari. Money Farm è l'unico servizio in Italia che ti guida in modo semplice in un percorso di investimento online e ti mette a disposizione un consulente dedicato sempre pronto a seguirti. Visita moneyfarm.com e apri il tuo conto in 5 minuti. Money Farm. È sempre un buon giorno per investire.
Torna la fiera di Vita in Campagna. 200 espositori, 150 pratici corsi gratuiti su orto, giardino, frutteto e animali della fattoria. 24-26 marzo, Montichiari, Brescia.
Ti ha sorpreso quando è nata. Ti ha sorpreso quando è diventata più sportiva. Ti ha sorpreso anche quando è diventata più tecnologica. E poi ti ha sorpreso quando è diventata metano, ibrida ed elettrica. Ti sorprenderà ancora, questa volta, con un semplice gesto.
Nuova Golf con Gesture Control, per gestire playlist, menu e radio con un semplice movimento della mano. Gamma Golf da 18.900 euro, anche sabato 25 e domenica 26. Info su volkswagen.it. Nuova Golf, abituatevi al futuro.
Un ultimo fondamentale passo per l'umanità. Dopo l'avvento dell'anestesia, della luce elettrica e del vaccino antipolio, resta un'ultima sfida da vincere. Eliminare il frastuono del macina caffè nei bar.
Mevius, la trasmissione di scienza di Radio 24, presenta il primo Reduction of Noise Award, la prima edizione del premio per la riduzione del rumore. Inventori, inventrici, avete tempo fino al 30 giugno per tirare fuori le vostre idee più vincenti.
Tutte le info alla pagina di Mebius su radio24.it.
In collaborazione con Faber, l'azienda leader nelle cappe da cucina per il terzo millennio.
La Zanzara.
Ehi, hey, Crux. Senti, io sono di Napoli, diciamo che sono cresciuto per strada, ecco, e ti racconto quello che è successo una volta nel mio quartiere. Due rom hanno rubato in una casa, solo che hanno avuto la malaugurata idea di rubare nella casa del boss del mio quartiere, che non ti dico quale però. Che succede? Il boss va nel campo rom del quartiere, va a parlare col capo dei rom, gli dice: dimmi subito chi è stato, consegnamelo. Il capo dei rom gli dice: non lo so, non so chi è stato, sai, si copre a vicenda, ovviamente chiaramente è una cazzata. Comunque io lo ripeto di nuovo, ancora una volta, fin quando mitragliata di Uzi numero 1, mitragliata di Uzi numero 2, dice: visto che non me le consegnati tu, te ne ammazzo due a caso. Da quel momento i rom in quel quartiere sono spariti. Lascia a voi dire se è giusto o non è giusto, intanto quello il problema l'ha risolto. Ciao!
Allora, ho già detto ieri e ripeto a questo ascoltatore, caro David, che sì, affidarsi a gruppi criminali per mandare via dei rom da un campo, eccetera, eccetera, è una follia.
No, anche è un reato, soprattutto.
Anche se, cioè, non c'è dubbio, anche se sì, uno è contrario ai campi rom, io sono contrarissimo ai campi rom, non è che mi affido all'andrangheta, alla camorra, ecco, ai criminali appunto, per spazzare, bravo, via un campo rom. Mi sembra una follia.
Comunque ti voglio dire questo, amico,
sì,
mio,
dimmi,
io
dimmi.
Come sai sono qui a Cortina,
sì,
perché voglio far parlare l'Italia vera, il paese reale, non, sì, questi miserabili che chiamano, questi, sì, violenti, questi poveri disgraziati.
Non c'è nessuna violenza.
Qui con me c'è una grandissima attrice che praticamente è passata da Massimo Troisi a Cruciani e Parenzo, quindi questo ti dà un po' l'idea del declino italiano. Della signora Cucinotta, buonasera signora Cucinotta.
Buonasera a voi.
Ciao, come stai? Come
io
stai?
Benissimo, non mi sembra affatto un declino, anzi, si sta benissimo, sono felice.
Beh, sta a Cortina, come dire, in un posto meraviglioso dove non ci sono, ecco, le specifico, signora Cucinotta, le preciso che non ci sono né rom, né immigrati, né,
no,
rifugiati.
Vabbè,
chissà perché li mandano sempre nelle periferie italiane, ma nelle città tutte precisine, tutte perfette, bellissime, ricche.
Perché fa freddo qua.
Ma non è perché fa freddo, è perché purtroppo abbiamo sbagliato tutto, amici, li mandano dove ci sono i poveri, dove ci sono i poveracci, dove non danno,
ma
fastidio.
Non è vero.
Come no?
Allora, loro stanno bene nelle grandi città.
Allora, voglio far ascoltare anche la signora Cucinotta quello che è successo,
sì,
l'altro giorno alla Camera, dove la Boldrini aveva annunciato una cosa, il presidente della Camera.
Sì.
Senti la reazione della Camera, una cosa straordinaria, un pezzo bellissimo, quasi teatrale, quasi da film, direi, dato che abbiamo qui la Cucinotta. Senti, sentite.
Allora, colleghi, prima di passare alla votazione finale, come abbiamo concordato, vorrei la vostra attenzione per una commemorazione. No, scusate, colleghi. Stiamo parlando di una commemorazione delle vittime dell'attentato di Londra e richiedo rispetto.
Allora, ma avete sentito il no? No, perché no? Perché c'è un pregiudizio, perché quando
la... tutto.
Mai non volevano la commemorazione. Cioè non gliene frega.
È una cosa brutta però, perché comunque che c'entrano le vittime?
Ma no,
stiamo parlando di una cosa brutta.
No,
brutta,
ma certo, ma non lo sapevano, e in realtà quando lei ha detto una commemorazione, quelli volevano andare a casa, cioè se ne volevano andare e non volevano fare il minuto di silenzio. Poi naturalmente quando lei, la signora Boldrini, ha detto: "No, ma sono le vittime della strage, eccetera", allora tutti quanti poi hanno ripreso la loro compostezza.
Una vergogna.
Vabbè, non esageriamo. Dai, ecco, voglio capire da signora Cucinotta, che è anche donna di televisione, se ha seguito tutta questa vicenda che riguarda la Pere con le ragazze dell'Est, la cacciata, sicuramente l'ha seguita.
Purtroppo no, perché qui sono stata a vedere i corti di ragazzi geniali.
Vabbè, ma adesso
dove mi sono molto divertita e mi sono persa la TV per quasi
una settimana.
No,
ma ha sentito questa polemica della Perico che è stata mandata via?
Ecco. L'ho sentita la polemica, ma sai, alla fine, no? Si fa tanta satira in televisione, ci sono tanti bravissimi tipo Crozza che fanno delle satire dove dicono di tutto e di più e nessuno dice niente. Poi perché attaccare la Perico? Io non capisco, che sia giusto o non sia giusto, non è compito mio, però è una donna che fa il suo lavoro, riporta delle cose come giornalista.
Cioè,
come
ha visto quella grafica che è stata messa nel programma lì, quella sulle donne, sulle donne dell'est?
Non ho visto, non ho seguito, io parlo per sentito dire e non ho visto perché stavo qui al cortinametraggio e stavo guardando i corti dei ragazzi che stanno partecipando. Vabbè. Quindi
senta,
non
lei,
ho seguito la televisione.
Una cosa che voglio capire, se un ladro entrasse dentro casa sua, lei sparerebbe?
Sì. Certo.
Come
ha delle armi
in
casa?
Ma se entra uno armato a casa mia, quello mi spara perché io no.
No, ma lei ha delle armi in casa?
No, assolutamente, no. Io sono contro la violenza, ho detto per dire certo.
No, ma certo,
però
sparerebbe, certo.
Per potersi difendere.
Certo,
non
io sono d'accordo con lei.
Non è disarmato mai.
No, ma
però
come fa a sapere se è disarmato?
Dentro...
Come, fa a sapere se, è disarmato un ladro? Non lo può sapere prima. Ma non lo vedi, magari è nel buio, eccetera, vuole violentare, vuole fare, non è che bisogna essere per forza armati, magari c'è una spranga, una mazza ferrata. Comunque lei giustamente ha detto io sparerei a uno che entra
il
dentro.
Il primo istinto che dice se uno mi entra in casa mi difendo, ma non è che si metta sulla cucciolata e si metta a sparare alla finestra.
Assolutamente
ma scusa,
no, assolutamente no, anche perché non ho mai avuto una pistola in vita mia. Quindi non...
No, però quelli che sparano, lei li comprende, li capisce quelli che sparano.
Lo
quelli...
capisco perché ma perché uno deve entrare dentro casa mia?
Ma brava, è così, cioè... ma perché? E lei ha detto una cosa assolutamente ragionevole, che però alcuni, non dico di sinistra, ma in genere alcuni ben pensanti, dicono no, però bisogna vedere quello che entra dentro casa mia e poi alla fine...
Ragazzi, ma tu che c'hai i figli a casa, sì, e sei lì, entra qualcuno dentro casa tua, sì, e pensi che qualcuno possa mettere mano addosso a tuo figlio o a tua figlia, sì, o a tua moglie, ma perché? Ma perché? Per quale motivo io devo essere d'accordo? Ma stiamo scherzando?
No, io posso reagire perché dentro casa mia posso fare quello che voglio, posso reagire nel modo in cui credo opportuno per difendere le mie cose e
certo,
i miei cari.
È giusto così.
Ma infatti,
secondo... non dico di diventare come gli americani che tutti hanno una pistola, però che la legge perlomeno tuteli chi si difende, perché comunque
e che sono
e va bene così, però se sparo a qualcuno che entra dentro casa mia non posso essere punito per questo.
E sono tutelati poco secondo lei quelli che sparano oggi, cioè quelli che si difendono, dico?
Quelli che si difendono sono un po' tutelati poco, cioè nel senso che prima di tutto vengono attaccati, poi magari si proverà la loro totale innocenza, però intanto ci pensi?
Sì, ma infatti io sono assolutamente d'accordo. Senta, ma se l'Italia fosse governata dal signor Salvini, lei che farebbe? Cioè,
in America farebbe.
Cioè, una cosa per lei impensabile. L'Italia è governata da Salvini, lei che fa? Scappa.
Guardi, io non scappo da nessuna parte perché poi comunque devi prima far fare le cose alle persone e poi giudicare.
Ma lei lo voterebbe mai?
Io non parlo mai di politica, parlo al massimo di smalto e paillette. Comunque compete...
ma non è vero questo qua, l'altro giorno l'ho vista a 8:30 che parlava tranquillamente
ma
di
no,
politica.
Io parlavo del sociale, parlavo di tutto quello che faccio sul sociale, di quello che dice la gente.
Avrà una preferenza lei, che ne so, Grillo lo voterebbe, cioè...
Ma Grillo nel suo fa delle cose, cerca di cambiare, ha urlato che voleva cambiare il mondo, facciamoglielo cambiare però, perché ogni volta che qualcuno vuole cambiare il mondo c'è sempre un impedimento. Io invece li metterei alla prova e direi adesso fate quello che nel vostro
programma. Quindi anche la Raggi è sbagliato attaccarla così a prescindere.
Fategli fare le cose, no?
Per cui lei affiderebbe l'Italia a Grillo, cioè peggio di quello
io
che
affiderà l'Italia a chi vuole fare.
No, beh, quello
e poi,
d'accordo, però
se mesi non è fatto, vai a casa.
Sì, d'accordo, per cui lei non vedrebbe niente di strano se Grillo vincesse, dove governasse l'Italia, cioè lo voterebbe pure magari, no? Dice mettiamoli alla prova, no? Per una volta abbiamo avuto tutti gli altri o no?
Chi ha dei buoni propositi vanno messi alla prova, poi se non lo fai,
beh, a parole,
vai
sai,
a casa.
A parole, sai, tutti hanno buone...
Adesso lei mi deve dire. Uno viene eletto e comincia la guerra, no?
Sì, sì.
Adesso diventa veramente... Io non accendo più la televisione perché ogni volta stanno tutti a litigare e mi danno quasi fastidio, no? La gente si è annoiata di sentire persone che litigano dalla mattina alla sera. Uno che parla, poi urlano tutti, degli urlatori pazzeschi.
Noi litighiamo pure dalla mattina. Noi litighiamo dalla mattina.
Noi qui litighiamo dalla 18:30, una battaglia con te, che cazzo la cucinotta, una roba terribile.
Però la radio è diversa perché le persone non si possono tanto accavallare, se no la gente cambia canale.
Beh, noi ci accavalliamo pure, non si preoccupi, perché ci accavalliamo pure, non ci facciamo mancare nulla. Senta, lei li smantellerebbe i campi rom uno per uno? Bellissimo, smantellare i campi. Dica una cosa molto di destra. Perché voglio che dica una cosa molto di destra.
Non mi vedo una che può cambiare la realtà delle cose.
Perché non si candiderebbe mai lei? Non si candiderebbe mai.
Le persone che non hanno voglia di lavorare o che portano comunque dei disagi andrebbero un attimino raggruppate in dei posti dove non possono fare del male a nessuno.
Cioè, per esempio, mi ha mandato in un'isola.
C'è tanto spazio, sai, vado in giro a fare volontariato a volte in dei posti deserti, no? Dove arrivi dove non arriva neppure l'acqua, e lì avrebbero tanto da fare.
Cioè, raggruppati in posti lontani, dice lei, i Rom raggruppati posto in posti
dove
lontani.
Comunque loro possono vivere nel loro modo e senza dar fastidio a nessuno.
Ma questa
è una soluzione, però questa non è, male.
È la soluzione di quello di prima, però.
No, però ho detto dalla cucinotta quello diverso. Allora, di prima è un razzista schifoso, la signora cucinotta va a fare volontariato.
Allora, ci sono tre
e lo dice con la grazia che
le persone vogliono vivere nel loro modo, ognuno è libero di vivere nel modo.
Raggruppiamoli in un posto isolato. Raggruppiamoli in un posto isolato, benissimo. Senta, ci sono tre cose. Lei ha fatto tante cose nella vita, no? Ci sono tre cose che entrare in Parlamento, ha scelta una delle tre oppure nessuna. Entrare in Parlamento.
Sì,
passare una notte col signor Siffredi.
Oh mamma mia.
Beh, non è mai manco no, male il signor Siffredi.
Che faccia ha fatto?
E diventare vegana, che cosa sceglierebbe lei? Ecco. Entrare in Parlamento.
Vegana, sicuramente.
Cioè, non mi dica che sta pensando di diventare vegana. No.
Ma non ci penso minimamente, arrivo dalla Sicilia dove gli arancini appena atterro subito.
Cioè, la carne un po' Uber Alles, come si dice, no? Carne Uber Alles.
No, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sono una persona
com'è
che
democratica,
ama
lei.
ama mangiare e quindi l'arancino, sono cresciuto con l'arancino e
Però rispetto alle tre opzioni che le hai offerto è evidente
è
che
quella che mi piace di più.
Beh, ma entrare in Parlamento mica è un'offesa, adesso è diventata un'offesa quasi.
No,
ma hai chiesto di candidarsi?
Mi hanno chiesto, ma io non preferisco fare dei film dove tutto finisce bene.
È stata mai tentata da una donna dal punto di vista sessuale, fisico?
Ma che domanda è?
Sono curioso.
Ah, io sono 20 anni che lotto contro l'omofobia.
Vabbè, no, ma lei fisicamente è stata mai tentata da una donna?
No, non sono mai stata tentata perché comunque sono stata sempre felicemente accompagnata.
Cioè, la sua eterosessualità è a prova di bomba, diciamo. È stata
sempre... mai dire mai, perché l'amore poi alla fine sceglie l'amore.
Mai dire
però,
mai.
Però, no, sono felicemente... C'è mio marito dietro la porta che dice amore.
Allora,
ma suo marito potrebbe essere interessato, però, come sa, lei...
Il marito potrebbe essere interessato, però io sono sicura, non te lo scordare.
No, potrebbe essere interessato, come dire, sa, oggi va di moda anche un po' di libertinaggio, un po' di situazioni anche un po' bizzarre.
Certo,
però voi certo. Niente, no? Voi da quel punto di vista siete...
Ma perché tu?
Siete di
vecchia... fai questa... Perché pensi che tutti ragionino come te? Ma perché?
Perché alla fine tra le coppie, dopo tanti anni, uno si fa due palle così e
ma
vuole...
Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
E uno poi vuole cambiare, vuole provare altre...
Hai sentito?
Ci batte il cuore quando ci vediamo.
Quanti anni?
Lui si nasconde da qualcosa.
Quanti anni? Quanti anni siamo cucinotta?
23.
Ma adesso non mi dica che in 23 anni uno zero a fare, io non ci credo io a questa storia qua.
Io sono una che viaggia.
Niente. Mai un tradimento, un bacetto, una tentazione, un uomo.
Come facciano a dire tradimento quando faccio l'attrice e sto sempre in scena baciando un altro
ma no,
attore?
Ma no, ma tradimento vero,
altro.
Cioè tradimento vero di quelli. Niente, 23 anni. Forse niente.
Perché sono costretta per lavoro poi alla fine a vivere delle vite che non mi appartengono, poi resto ferma a quella che è la mia vita vera.
23 anni, ragazzi. Ma come
bellissimo,
sono?
Però.
Un
bellissimo.
Abbraccio, grazie.
Grazie, ce la facciamo.
Due chiappe, amore mio.
Comunque, ragazzi, non so se avete sentito, siamo cucinotte. In realtà, ha due domande, ha risposto in maniera molto chiara, quasi salviniana. Sparerebbe? Sì, sparerei. I signori Rom? Beh, se danno fastidio, mandiamoli in una zona isolata. La zona isolata è un deserto.
Mandamelo.
Mirko da Milano, quello sta parlando con altri.
Lo volete
rinchiudere?
Ma
chi se lo volete rinchiudere da qualche parte? Rinchiudetelo, mandate gruppi di Rom organizzati, gruppi di immigrati lì a Cortina.
Gruppi di immigrati a Cortina, non stanno male qui perché fa anche freddo in montagna, loro stanno benissimo in città. In città stanno meravigliosamente.
Vabbè, Mirko, Milano, vai, Mirko.
Ciao ragazzi.
Dimmi.
Ascolta, io volevo fare una riflessione. Volevo sapere se Parenzo ci fa o c'è. Però a questo mi ha risposto la cucinotta.
Cioè?
Voi dovete registrare la telefonata alla cucinotta e farla e metterla in loop in ogni puntata.
Perché?
Quella diceva cose contrarie a tutto ciò in cui crede Parenzo e lui lì. Giusto? Giusto, giusto. Ragazzi, ma Cruciani,
perché faceva l'uomo, perché faceva, no, perché te lo dico io perché. Perché faceva l'uomo di casa in quel momento, quello che accoglie una persona. Vabbè, sarà una merda per te, te lo lascio dire e ce lo lasciamo dire ogni giorno. Però la funzione ha fatto l'ospite, stava lì a ospitare e fare, poi io
esatto. Scusami, caro ascoltatore. Caro ascoltatore, lascia che ti dica.
Attaccalo Mirko, vai all'attacco, vai all'attacco.
Scusami, Parenzo, una cosa sola. Innanzitutto ritiro merda perché non sono il tipo che dice queste cose.
Vabbè, ma l'hai detto, adesso non fare quello che ti tiri indietro.
Era nel senso scherzoso della frase, come posso dire merda.
Vabbè, sì, va bene, ma non c'è noi
Parenzo, una persona comunque intelligente. Però è troppo, cioè dice cose troppo fuori dal mondo, Parenzo.
Ma no, ma dice quello che pensa, che cazzo
vuol dire? Dice quello che non può pensarla così, perché se la masseria di quel signore fosse sua, io vorrei vedere cosa farebbe. Cosa faresti, Parenzo?
Ma diventerebbe matto. È che noi non ci siamo mai trovati nella situazione in cui si è trovato quel signore di Lecce. E forse per nostra fortuna, perché siamo dei privilegiati, non ci troveremo mai a dover gestire una masseria occupata da 30 fottutissimi rom. Lo posso dire? 30 fottutissimi rom. Lo direi anche di 30 fottutissimi napoletani, veneti, piemontesi, ladri, occupatori abusivamente di spazi non loro, che non appartengono a loro, questa è la realtà, dai.
Cruciani, se la masseria fosse stata occupata da un gruppo di fascisti, cosa avrebbe detto Parenzo?
Sì, qualsiasi cosa.
Ma io non ho mai difeso questi
Non li ha difesi, oggettivamente non li ha difesi.
Non ho mai difeso questi occupanti abusivi.
Ma la soluzione qual è, Parenzo? Io questo voglio capire. Ma non è colpa neanche loro, è colpa dello Stato.
La situazione è lo Stato.
Ma che vuol dire? Lo Stato non sta facendo un cazzo, abbiamo sentito là a Lecce.
Che in questo momento il vero dramma è la latitanza dello Stato, lo capite o no? Questo è il punto vero, bisogna andare dal sindaco, polizia, carabinieri, usare le forze dello Stato, la forza privata non esiste dello Stato di diritto, capito?
Sì, ma se lo Stato non fa nulla tu che fai? Perdi soldi, stai lì? Questo ti voglio fare capire, tu mettiti nei panni di quell'uomo.
Ho capito, però è anche vero che io propongo una cosa alla Borghezio, una grande manifestazione pacifica, pacifica di gente per bene, di gente per bene, ovviamente una spedizione di gente per bene, spedizione,
parola, spedizione,
ma non ho detto
mio.
Punitiva, ho detto una spedizione di gente per bene, non ho detto punitiva, di gente per bene, che lì magari con dei fuochi accesi circonda quel luogo e costringe dopo giorni, gentilmente, senza esagerare, senza alzare un dito, ma in maniera forte, decisa, chiara, costringe i signori rom a uscire fuori dalla masseria. Certo, forse, caro Parenzo, bisognerà utilizzare qualche piccolo metodo, naturalmente sempre pacifico, sto dicendo, sempre pacifico. Sempre pacifico,
no,
sempre
quando,
pacifico.
Quando usi questo linguaggio borghezziano, un po' mi terrorizzo.
Devo dire che fu una delle migliori performance del signor Borghezio, queste qua, ti ricordi, no?
Rimandalo, certo, come no. Noi, arma senza mazze né bastoni, certo, con qualche fiaccoletta innocente, diceva. Certo, se qualche palandrana vera prendesse fuoco non è un problema. Mi scrive un ascoltatore che sta arrivando a Cortina e che è in macchina. Aspetta, no.
Non è un rom, certamente, non è un disagiato. Non è un disagiato.
Il fratello di una mia amica.
È una persona molto ricca, sicuramente. Una persona borghese, gente benestante che va a Cortina a passare il weekend. Non è l'Italia vera che soffre, non è il tizio di Lecce che lotta ogni giorno per la sua masseria.
Questo nuovo amico che è in macchina sta raggiungendo la perla delle Dolomiti.
Non è un disagiato. Va a Cortina a passare il weekend. È un ricco, un privilegiato. Un privilegiato di questa Italia. Probabilmente, anzi. Probabilmente un ladro.
Ma che cazzo dici?
Sicuramente un truffatore. Certamente un truffatore.
Mi chiede giustamente, ma non avete chiesto la vostra solita domanda sul sesso alla signora Cucinotta?
Sesso anale. Io ci ho provato, mi avete tarpato le ali voi. Io ci ho provato, a un certo punto mi avete tarpato le ali. Lores da Vicenza, vai Lores.
Lores non
ciao, Cruciani.
Dimmi Lores,
da sola. Non è possibile oggi.
Ma come no?
Io ce l'ho il sistema per il signore di Lecce, per liberare la masseria, i campi.
Qual è? Dimmi, amica mia.
Allora, Io sono anche disponibile. Allora lui deve prendere trovare degli amici con gli autobotti. Sì. Adesso qui in Veneto stiamo.
Ma questa una, sai cosa mi fa schifo di questa qui?
Aspetta, mi fai sentire.
Stiamo concimando i campi, perciò è tutto un profumo dappertutto.
Cioè, cosa
veramente
vuoi fare esattamente per mandare?
Niente, andiamo là con 20 autobotti, li riempiamo di merda di maiale.
Bravo, applauso alla signora Lores stavolta. Applauso. Beh, stavolta devo dire, Parenzo, è una proposta abbastanza ragionevole, diciamo, no?
È ragionevole.
È una proposta.
Bisogna concimare i campi adesso. Qui da noi, guarda, è tutto un profumo naturale ma dappertutto. Siccome che bisogna concimarlo, io, se vuole, sono disposta ad andare giù a guidare la prima autobotte. Tanto non è difficile. E li smerdiamo tutti. Tanto loro sono abituati a vivere nella merda, ma sai, quel profumo di merda di maiale proprio impregnante.
Ma fa schifo, però non è possibile che tu dica applausi rispetto a una porcheria.
No, Lores ha detto è una grande iniziativa pacifica. È una bella iniziativa pacifica.
C'è una persona qui a mio fianco, 30 secondi. C'è una ascoltatrice di questa trasmissione, la signora Lores, che dice che vuole riempire di letame un campo rom. Rispondi tu, caro.
Non è un campo rom, è un luogo dove i rom hanno occupato illegalmente.
Vuole riempire di letame una cosa occupata da migranti, da rom, eccetera. Rispondi tu, calcutta, manda a fanculo tu.
No, più che altro l'etame in realtà è anche una risorsa energetica. Dall'etame si può creare
ma
tanta
serve anche
elettrica.
Per cacciare gente che ha occupato illegalmente i posti. Fermi tutti.
Vorrei no, quello è brutto. La vostra attenzione per una commemorazione.
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo.
Siamo il top.
Ciao, Ricchio.
La Zanzara.
Luciani, io vivo un vero e proprio dramma. La mia ragazza è nera, di destra, vota Salvini e io faccio parte della maggioranza silenziosa. Parenza, aiutami tu!
Allora, caro David, allora, sì. Ma tu, a te pare normale una cosa, no? L'altro giorno un tizio, un burocrate europeo che nessuno conosce, il signor Dijsselbloem, no? C'è stata tutta una discussione, nessuno conosce, lo conosci solo tu forse che ti occupi di queste cose. Sono sicuro, per esempio, che il signor Calcutta, che mi sembra sia accanto a te da quelle parti,
sbaglio? Sono qua.
Sì, lei conosce il signor Calcutta, il signor Dijsselbloem? Conosce
no,
chi
no,
è? Giustamente,
no.
Lei non sa chi è.
Ma è cantautore, Calcutta, lei che deve conoscere il burocrate.
Bravo, hai ragione, ma non lo so manco io, non sapevo manco chi fosse questo qua. I giornali, il signor Dijsselbloem ha detto che gli stati del sud, cioè del sud Europa, spendono troppo in alcol e sess, no, in alcol e donne. Questo ha detto, e tutti quanti ad attaccarlo, giustamente, perché ha semplificato le difficoltà di una parte dell'Europa, no? Oggi la signora Boldrini, poi uno dice ce l'ha sempre con la signora Boldrini ha detto Dijsselbloem è un sessista. Ma non è un sessista, è semplicemente un coglione. Cioè non è un sessista,
sì,
è semplicemente un coglione.
È perfetta,
cioè
sì,
essendo un coglione, cosa c'entra il sessismo? Solo perché ha detto spendono in donne. Ma è normale dire una cosa del genere? È una semplificazione, ma essendo un coglione ha detto una minchiata.
Ma la signora questo
tizio è un olandese, credo che sia un olandese che è un alto dirigente europeo, il capo dell'Eurogruppo, sai, tutte queste istituzioni europee.
Sì, okay,
ma tu non ti interessi di queste cose, no?
Ma riesco a immaginarmele.
Sì, riesci a immaginarti nella loro mostruosità, immagino. Nella loro enorme mostruosità.
Signor Calcutta è un grande emergente, infatti, come vedi da Twitter, il popolo di Twitter, cioè la maggioranza silenziosa, conosce il signor Calcutta, conosce Oroscopo, conosce i suoi capolavori, perché è un giovane artista che va valorizzato. Cioè, giovane.
Beh, giovane, ma che giovane? bene. Per no, esempio, signor, per esempio, quanti anni? 27. Per esempio, il signor Pardo è un grande ammiratore di Calcutto. Ogni volta mi fa una testa così con sto Calcutto.
Pardo
dice sempre Calcutta, numero uno. Sì, sempre così. Io pensavo che Calcutta non sapevo chi fosse, io sono ignorante a questo punto di vista.
Ma tu non sai neanche chi è Fellini, perché tu sei una capra, l'unica cosa che sai è di sesso anale, di transessuali nella radio della Confindustria. È l'unica tua
materia. Non è vero, non esagerare. Va bene, ragazzi, però c'era Lores. Dov'è? È sparita Lores?
No, io vorrei che il signor Calcutta parlasse con questa decorticata mentale qui. Con
adesso lo facciamo parlare. Prima, però, mi collegherei con i Rom della Masseria, Parenzo.
Sì,
i Rom della Masseria di Lecce. Ho recuperato un numero di telefono di un tale Rom che si chiama Giovanni.
Giovanni
io
italiano,
proverei Rom. A fare ottimo. Una telefonatina a questo Rom che si chiama Giovanni. Vediamo cosa ne viene fuori. Perché vorrei capire, signori Rom, che cosa cazzo occupate la casa di qualcun altro? Cioè, vorrei capire il processo mentale per cui dei signori Rom si mettono a occupare così, vedono una casa e la occupo. Cioè, ma questa è una roba che fanno i bambini, vedono una casa. Sentiamo comunque, ragazzi, partite con la telefonata, vai.
Pronto?
Giovanni?
Sì.
Ciao, ti chiamo da Milano, ciao.
Sì.
Giovanni, ciao, sì. Tu sei nella masseria?
Ah, sì.
Come va la situazione lì nella masseria?
Così.
Ho capito, ma per quanto tempo volete restare lì in masseria?
Sono per un mesetto ancora.
Ma come un mesetto, scusa, ma quando è che siete entrati esattamente?
Un paio di mesi.
Un paio di mesi, ma perché avete deciso di entrare? Non è proprietà vostra quella là?
Sì, lo so, perché abbiamo saputo tardi che c'è un proprietario che vuole prendere la residenza indietro. Abbiamo messo i risparmi nostri.
Ma ho capito, amico mio, che significa? Quella è proprietà sua, però è casa sua.
Abbiamo pitturato, abbiamo messo le porte, le finestrine, abbiamo messo l'avvocato, siamo andati al comune a chiedere un alloggio, così come ha detto la polizia, quelle con telecamere.
Sì, io ho capito, Giovanni, però, amico mio, quella non è la vostra proprietà. Cioè, è la proprietà di quel signore lì, di quel signore...
Ma è che, avvocato, scusa...
No, io faccio il giornalista.
No, aspetti, sono Parenzo. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo.
Buonasera.
Ecco, senta, no, volevo dire questo, ma lo dico in modo sommessamente. Se non avete diritto a rimanere lì, bisognerebbe trovare un'altra soluzione. Magari possiamo chiedere a qualche albergo di ospitarvi, però bisognerebbe andare via da là, perché altrimenti siete nella illegalità.
Capito?
Scusa, posso vi dire una cosa?
Dimmi, Giovanni, dimmi.
Se la cosa è giusta, è vero, pure noi siamo d'accordo a lasciare questo campanone. Però se la cosa è sua, perché non va al tribunale? Il tribunale decide se è il suo diritto o no.
Ma scusami un attimo, amico mio, però tu sei curioso. No, tu prima occupi quella roba lì, voi occupate quella e poi deve essere lui ad andare al tribunale. Dovreste essere voi ad andare via. Cioè quella è una massa.
Come rimaniamo con questi soldi che abbiamo pitturato, che abbiamo messo tutti i soldi nostri?
Ma scusa, amico mio, ma chi non è che qualcuno te l'ha detto di fare quella roba lì? Lo hai fatto di tua iniziativa?
Va bene, non è che esco mezzo la strada e lascio soldi miei, lascio con 20 bambini, esco mezzo la strada io.
Scusa un attimo, quanto avete speso dentro quella casa?
6.000 euro.
Ma dice che avete fatto anche, avete buttato giù delle mura, anche delle cose.
I lavori
avete buttato giù?
No, non è vero niente. Abbiamo fare di tutto, 2 mesi abbiamo lavorato qua, perché sempre siringhe, cose di droga, di spazzatura, di tutto.
Sì,
3 mesi abbiamo lavorato qua.
Ho capito, ma voi non potete lavorare su qualcosa che non è vostro. Cioè, uno va là in un posto che non è tuo, cioè, e comincia a lavorare.
Signore
a fare.
Mio, scusa, il Paolo.
Che hai detto, Giovanni? Scusami,
signor Am?
Sì, è incredibile, non so se avete sentito questa.
Dillo tutto, signor Calcutta ha una riflessione che secondo me è molto precisa.
Sentiamo la riflessione del signor Calcutta di fronte a questa cosa incredibile, sì, di questo signore Rom, che sarebbe da prendere a ceffoni. Sì, diciamo la verità.
Dice lei, signor Calcutta, grande cantante?
Secondo me è una cosa sana alla fine quello che ha fatto questo signore. Poi
cioè,
ha dimostrato una grande intelligenza, perché ha detto: abbiamo messo le porte, abbiamo messo l'infermiera, abbiamo messo l'avvocato, comparando gli avvocati appunto degli strumenti o degli oggetti tutti i giorni.
Ha ragione.
Ho trovato una riflessione, cioè, intelligente, quindi si merita comunque di aver occupato questa casa.
Beh, ho capito, sì, io capisco la provocazione, signor Calcutta.
Due punti, deve occupare le
No, però, signor Calcutta, adesso lei...
Sì, lei è il manager che è sbiancato.
Lei è molto di sinistra, signor Calcutta, lei è molto di sinistra?
No, io... Però penso che sia genuino, cioè io sono per le cose genuine.
Sì, hai ragione.
Cioè, per cui... genuino, è spontaneo occupare una casa, comunque se sfitta.
Ah, in generale, se uno ha bisogno è giusto occupare.
Ragione, cioè quella casa è sfitta, no?
Ma non è sfitta! È la massegna di proprietà di un signore!
Momentaneamente libera, diciamo.
Ma questa è la negazione di tutto, dai. Ma è una cosa pazzesca quella che dice il signor Calcutta. Io capisco.
Sta tirando delle testate al muro.
Cioè, io capisco la sua, capito? No, ma capisco questa sua cosa così. Però, signori Rom, ma poi capito? E sono molto furbi. Dice, ho messo l'avvocato. E
legalmente questa cosa, cioè, perché se la legge prevede che loro non devono star lì, loro stanno ancora lì.
Ma stanno lì perché l'Italia è un paese di merda, perché non è in Russia utilizzano l'esercito quando fanno queste cose qui. Ma sì, in Russia non me ne frega niente, sì, in Russia. No, ma come grazie a Dio? No, ma grazie a Dio, purtroppo che non abbiamo soluzioni rapide. Quando uno occupa un posto, dovrebbe essere i legittimi proprietari dovrebbero poter sgomberare in un nanosecondo. Perché Calcutta dice di no? Io non capisco, signor Calcutta, perché dice di no.
Ma lo possono fare però, capito? Cioè, lo possono fare sì o no? Io questo non
lo so. Purtroppo non lo possono fare in Italia. Purtroppo non si può fare.
Calcutta,
ci sono i bambini, 20 bambini dentro.
L'ottimo Calcutta, che è il giornalista fisso di questa trasmissione, l'ottimo Calcutta segnala una cosa intelligente, cioè dice: questi qua hanno capito tutto, cioè hanno occupato, poi hanno detto c'è pure l'avvocato, quindi sono integrati. Se sono degli italiani perfetti, anche gli italiani
Ma hai sentito dopo che ha detto: perché quello non va a tribunale? Non va a tribunale a farsi ridare indietro? Cioè, quello che è uno che è proprietario di una casa occupata, viene sbeffeggiato dai rom che dicono: vada a tribunale a farsi ridare. Ragazzi, ma siamo al paradosso. Signor Calcutta, si accorge di questo paradosso o no?
Ma secondo me non è un paradosso alla fine, dai.
Cioè l'occupazione ti piace a te alla fine, dai? L'occupazione...
Ma io sono favorevole, sono sempre stato favorevole.
Anche i centri sociali ti piacciono, i centri sociali occupati?
Ma non in sé per sé, poi, cioè, nel senso, ovviamente a scopo abitativo lo trovo una cosa più... L'occupazione a scopo abitativo la trovo più intelligente, più...
Cioè, se uno ha bisogno, non a casa, a bambini...
I centri sociali, non lo so, dipende da quello che fanno, poi possono piacere o no, poi...
Cioè, le seconde case sfitte, le seconde case sfitte, tu un po' le requisiresti, le daresti alla gente che non ha le case, le seconde...
Ma sì, dai, alla fine magari te le mettono anche a po'. L'importante è che siano arredate bene.
Le seconde... Ragazzi, adesso siamo no, al comunismo, alla cosa, alla...
Ma pazzesca.
Lores, aspetta, fermi tutti, che c'è Lores, dimmi.
Luciani, dimmi, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti pareva che non ci fosse un comunista di merda? Che magari è pieno di case quel coglione di merda,
ma
e nessuno se ne tiene là?
Ma chi è? Eh? Chi è? Chi è? Chi
quel coglione che è insieme con il nano lì, bastardo,
signora Lores, ma quello...
Ti pareva che quel comunista di merda lì non avesse un coglione così?
Non può parlare da tole con demente dequalificata di Vicenza,
di centri sociali, bruciarli tutti con il
da tole è andato a prendere l'appellativo con champagne molto freddo. Non può parlare con te.
Aspetta,
Napalm.
Ma Napalm dove? Su che cosa, Lores?
Sui coglioni che hai lì al telefono. Ma no, adesso tutti e due.
Ma no, Napalm. Signor Calcutta, Napalm lo conosce perché in India ogni tanto qualche cosa, qualche brutalità la fanno pure lì. Però
ma un deficiente che parla così, bisogna bruciarlo, basta, gli zingari, sì, bisogna
aspetta, io voglio tentare se è possibile, se è possibile.
Un dialogo tra Calcutta e Lores.
Ecco, io non credo sia possibile, però tentiamo.
Tra civiltà,
ecco, io direi
ma
che...
Ma io non voglio neanche parlare ma con quel coglione di merda.
Ma lei deve avere...
Ma come si permette?
Signora Lores, se lei abbia un momento di grazia, abbia un momento di compassione... No, di compassione no, perché ho bisogno di compassione. Come dire...
Mi scrivono questo gruppo di amici che sta arrivando a Cortina, mi scrive: chi è questo genio? Mi scrivono proprio.
Che genio, chi è Lores?
Quel coglione di merda che stanno arrivando,
signora,
a Cortina.
Cara, lei vedo che non è cresciuta alla scuola di Einaudi.
Gli zingari, non sono mai a contatto con gli extracomunitari, coglionacci di merda.
sarà presto finita per voi, stronzi di merda.
Dottore, mangia in baita funghi polcini. Dottore, no, c'è funghi polcini, baita Duca d'Aosta.
Io volevo parlare un attimo, aspetta, Lores, volevo parlare al signor Calcutta per dire che la signora Lores, che lei ha appena sentito, signor Calcutta, è una signora molto affezionata a questo programma, che è un
indipendentista del Veneto, credo senza paura di essere smentito da alcuno.
Affiderei la definizione al signor Calcutta, quello che lei pensa
lei
di questa.
Come ritiene la signora Lores, questa decorticata che ha appena parlato?
Signor Calcutta,
alla fine la trovo abbastanza gentile, dai.
Ma giusto, vedi.
Magari vive una vita stressata, non so.
C'è cioè, un po' lei dice che ha qualche
vive una vita stressata,
ha qualche problema.
Non arrabbiarsi così tanto nel 2017 per determinate, cioè, ma per tutto in generale,
lei si fa molte canne, signor Calcutta, si fa le canne lei?
Ogni tanto.
Possiamo dire una cosa, perché io sono d'accordo. Possiamo dire che le canne fanno meno male dell'alcol?
Beh, sicuro.
Sì, però sì.
Sì, lo possiamo dire. Però non bisogna consigliarle in generale, no? Le canne, o sì?
Lo so, in realtà io non lo so, penso molto, diciamo, a quello che faccio io, cerco di
tenere
il mio equilibrio, anche se è un po' strano, però comunque lo sostengo.
Sostiene cosa?
Allora, la signora, dai, si dovrebbe calmare un attimo.
Sì, Lores.
Non è fegato così, ma dai.
Sì, cioè dici, alla fine può finire male così, se va avanti così.
Perché comunista, che c'entra? Cioè, nel senso di...
Ma no, sei giovane, poi il comunismo.
Cosa di Latina, io non è proprio...
Se un ladro entra dentro casa tua, caro Calcutta, tu come reagisci? Gli apri le porte oppure...
Non lo so, non mi è ancora capitato e tra l'altro mi sto grattando in questo momento.
Bravo, perché... grattati a pelle anche.
Sempre
a pelle, bisogna grattarsi, se no non vale, da sopra non vale.
Un'altra cosa.
Cioè
che bisogna grattare solamente una parte.
Vedi come entra nel dettaglio.
Solamente i coglioni, dici te. Solamente i coglioni.
Se becchi altre parti del corpo sei fottuto.
Il manager si è suicidato definitivamente. Questo, 20 minuti di Zanzara,
questo è molto buono. Anch'io quando devo toccarmi credo vado sempre direttamente sui coglioni. Ma questo è fondamentale.
È meglio comunque.
Senti, tu ogni tanto ti fai... stai ore e ore con i tarzanelli. Bellissimo. Cioè, Calcutta con i tarzanelli.
Ma come? Con i tarzanelli?
Sai che sono i tarzanelli? Cioè, la classica sgomma. Ma, cioè,
sì.
Sei uno che si lava o no? Si cambia le mutande o no?
Sì.
Ti lavi,
a volte non le metto, per non cambiarle.
Ah, spesso non le metti,
Sì, perché ho trovato proprio che sia antigenico mettere le mutande periodo. Poi adesso ricomincio da me.
Questo è buono.
Tanto in comune con la Lores, credo.
Questo è buono, senza mutande, signor Calcutta. Senza mutande, molto buono. Ci sono molte persone che vanno in giro senza mutande. Non è una...
Sì, che escono ogni giorno.
Senti, oggi tu in Italia, se dovessi scegliere chi voti? Sì,
ecco,
io non voto.
Tutti a dire così. Ma perché non c'avete i coglioni per dire... Tu c'hai 26 anni, ma che te frega? Dì, sì,
no,
voto.
Veramente, io ho votato una volta alle... che era tipo dei comunali a Latina, poi è andato il ballottaggio sta roba e non ho più rivotato neanche il ballottaggio. Ho votato un tipo di una lista civica
a sinistra o a destra?
Allora, la lista civica,
ma che frega,
era
a sinistra,
non era tanto orientata.
Ma Salvini ti fa schifo, per esempio, uno come Salvini?
Ma è chiaro, cioè, nel senso, violento, una persona che comunque non si pone in maniera, secondo me, giù, cioè la maniera che mi può piacere, che mi può attrarre, a me piacciono le cose belle, cioè
lui è brutto, una cosa brutta,
ma non è che è brutto, no,
però
non è che
vedi
brutto.
Vedi come una robbia,
il suo modo di fare non mi piace, non
ragione, è un modo di fare violento,
cioè, chi è uno oggi invece che ha un modo di fare, come dire, che ti può piacere, uno rotondo che non è spigoloso, uno che usa parole, certo non sono io, che usa parole d'amore, che usa parole come tenerezza, ecco, chi è che ti potrebbe piacere? Nessuno, non c'è nessuno. La politica è sangue e merda, perché la politica, ricordati, è sangue e merda.
Forse proprio nessuno.
Caro Calcutta, ti abbraccio, ciao.
Ti abbraccio anch'io, ciao.
Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao.
La Zanzara.
Ma signori, facciamola finita con questo politicamente corretto. Io sto col sindaco di Cantù, lui ha ragione, è andato a Napoli e ha detto quello che ha visto senza filtri. Non c'è bisogno di edulcorare. Sono cazzate! Se tu vieni a Roma e mi dici che Roma è un cesso, una merda piena di buche, io ti dico sì, c'hai ragione, bravo, tanto di cappello, utile prenderci per il culo. Roma fa schifo! Fa cagare, la città più bella del mondo in stato di abbandono e degrado. E se qualcuno viene e mi dice a me, anche da Cantù, anche da Venezia, anche da dove ti pare, anche da Napoli, e mi dice Roma fa cagare, io gli dico sì, c'hai ragione, Roma fa cagare.
Sede centrale della Tecnocasa Tecnorete a Rozzano, Milano. Pisciata con scorreggia nel lavandino, siamo all'over the top.
La nuova frontiera del forno olandese, scorreggia dentro il box doccia. Beh, con tutti quei vapori, tutto quel calore, si diffonde, è una meraviglia. Sembra quasi di fare un narghilè.
Allora ragazzi, andiamo a Lucca. Alberto, vai.
Ciao, ciao Cristiani.
Vai,
ciao.
Dimmi.
Ascolta, te comunque sei fissato.
Su che?
Il discorso della legittima difesa.
Beh, certo che sono fissato, è una mia grande battaglia liberale americana, ragazzi, liberale americana. Più armi per tutti, tutti, difesa all'americano, ognuno in casa fa quello che vuole, ognuno difende la proprietà, i propri cari, i propri familiari come vuole. Non è obbligatorio sparare, naturalmente, ma bisogna cos'è? Difendere chi spara, difendere, no, non è così.
È già così,
non è così. Per esempio, ti voglio esporre un caso, caro Parenzo.
Tu vuoi trasformare l'Italia Aspetta. In un Far West?
No, in un Far West. Io non ho paura
del leone,
no.
Che è adorabile, perché
questa volta sono d'accordo con Parenzo.
È arrivato il professore, sentiamo il professore, avanti.
No, ma ti spiego il perché. Allora,
dimmi.
Io veramente attacco la radio perché insomma vi seguo un po' da
meno male.
Questo tempo, no? Attacco la radio e sento te che parli della legittima difesa. Attacco un'altra volta la radio, l'altro giorno, e sento che parli della legittima difesa. Ora io ti voglio sollevare una questione, no?
Sì, sollevami sta questione, dai.
Ma ci pensi alle conseguenze che ci possono essere?
No,
se tutti avessero un'arma in casa.
Ma io non ho detto che tutti devono avere un'arma in casa, non l'ho mai detto.
Ma se uno si deve difendere, come si difende?
Ma io ho detto semplicemente una cosa: oggi avere un'arma con il tesserino, il patentino per sport, non è molto difficile. Io ho intenzione di prenderla, tra l'altro, voglio iniziare a esercitarmi nei poligoni qui intorno, già ho preso contatti con Legnano, assolutamente, voglio avere un'arma per uso sportivo, ma questo non è obbligatorio, naturalmente, uso sportivo, però la posso tenere in casa, non in carica, e posso difendermi se dovessero, ma i ladri a casa mia non vengono perché non c'è un cazzo, per cui non possono venire. Ma in ogni caso, se venissero dentro casa, potrei tranquillamente sparare per non farmi rubare nemmeno una bottiglia di aranciata. Non me ne frega un cazzo.
Sei liberissimo, Cruciani.
E non è obbligatorio. Qual è il punto? Tu dici le conseguenze quali sono?
Cosa.
La solita puttanata.
Bravo.
Dei bambini che prendono le pistole dei genitori?
No,
la solita cazzata
no,
dei colpi
no,
che possono partire?
Fammi parlare.
Effetti collaterali. Danni collaterali.
Fammi parlare un attimo. Allora, io sto parlando delle conseguenze perché si sta facendo propaganda. La propaganda, come sai, a livello comunicativo è molto pericolosa.
Perché hai fatto partire la musica, Alberto?
No, no, assolutamente no.
Confessa, partire una musica?
No,
hai fatto
no,
partire...
No.
E come no? Ho sentito prima una musica in sottofondo, come no?
No, no, giuro, no, no.
No?
Io niente.
Mi sa che è colpa tua, non lo vuoi dire. Comunque, vabbè, vai avanti.
Allora, io il punto che volevo sollevare era un altro, cioè la conseguenza è perché? Perché se noi si fa propaganda, cioè voi fate propaganda, i media fanno propaganda di difendersi, si parla che
allora?
Ha sparato, ha fatto bene a sparare, ma
dunque,
quando poi il ladro sa che di là ci può trovare qualcuno armato, cosa pensi che succeda? Che il ladro andrà a
ci viene col bazooka la prossima volta.
Ma non è vero, ma è una stupidaggine questa. Dai, Parenzo sicuramente la condivide questa.
Ma hai perfettamente ragione, cioè il proliferare, l'incitare al proliferare delle armi è una cosa barbara, tant'è che una delle cose migliori fatte dal signor Obama
è una grande
Obama,
cosa liberale, Obama, una grande cosa,
Obama,
una grande conquista della civiltà occidentale.
Obama limitò la diffusione delle armi, cosa che quel demente col parrucchino giallo che è stato eletto da poco presidente degli Stati Uniti addirittura ha dato il permesso anche ai disturbati, a quelli che hanno avuto dei procedimenti
molto bene,
di poter prendersi delle armi. Cioè, tu ti rendi conto?
Ma non è vero quello che ti stai dicendo, è una cazzata spaventosa.
Ti assicuro. Ha abbassato i limiti per poter armarsi.
Ma naturalmente. Alberto, che dicevi, Alberto?
No, ma veramente spiegamela, Cruciani, perché
lascia perdere questa cosa di Trump. Lascia perdere questa cosa di Trump. Io dico semplicemente una cosa.
Magari
fosse amico di Beretta.
Ottimo Beretta, va benissimo, che tra l'altro è un socio della Confindustria, quindi va benissimo.
Allora,
bravo Parenzo.
Un cazzo, cosa vuol dire?
No, voglio dire, la diffusione delle armi va bene per la caccia.
Ragazzi, c'è un giudice a Treviso, mi sembra, che oggi ha detto, in una lettera mandata ad alcuni giornali del Nord, ha detto: io mi armo, lo Stato non c'è. Lo dice un giudice, un magistrato, che dice: io mi armo perché lo Stato protegge troppo certi personaggi.
Secondo me sbaglia questo giudice.
Se fossi stato armato, lo hanno inseguito con la macchina, no? Se fossi stato armato, come è mio diritto, come sarà d'ora in poi, che sarebbe successo se senza l'intervento dei carabinieri le due facce proibite a bordo della BMW mi avessero fermato e aggredito come chiaramente volevano fare? Cosa sarebbe accaduto, caro Parenzo? Questo te lo dice un giudice. Questo non significa che bisogna fare così. Significa che si deve poter fare così.
Ma è già così, non è difficile prendersi le armi in Italia?
Sì, ma devi essere difeso dalla legge.
Non è difficile,
ragazzi, c'è un caso.
Io ho un sacco di amici ottimi cacciatori, meraviglioso. Io sono a favore della caccia, peraltro. Ma non è difficile prendersi un'arma. Tu stai dicendo, no, non capisco cos'altro in più bisognerebbe fare. Questo non capisco.
Fermi tutti, vi faccio sentire alcune voci. Fermi tutti. Sentite queste donne del nord in Veneto, donne del nord in Veneto con la pistola sotto il cuscino.
Sant'Antonio è la foto di una pistola.
Perché?
Sant'Antonio mi ha salvato la vita.
Perché allora hai anche la foto di una pistola?
Ho visto che queste persone sono brutali, arrivano nelle case, uccidono, stuprano, rompono le finestre, fanno di tutto. Però questa volta ho detto no, queste persone vanno fermate.
Se nessuno mi tutela e mi dà la sicurezza di poter salvare la vita, io per forza di cose mi vedo costretta a usarla.
E se uccido, non lo so, chiederò perdono a Dio. E credo nel mio animo di cattolica cristiana fervente, cresciuta più a particole che a pasticcini, ecco, di essere nel giusto. Se non li ferma nessuno, noi donne venete li fermeremo.
Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Discussione della tesi di laurea in ingegneria meccanica, fino a un minuto prima, podcast della Zanzara nelle orecchie e siamo al top.
Crucia! Non è vero che le donne le sono caliente, sono brave. Io penso che ero sposato con una donna italiana. Mi sono separato, abbiamo venduto la casa, 400.000 euro. 200.000 se l'è preso lei e 200.000 me lo sono preso io. Poi mi sono messo con una donna dell'est, c'avevo tutti i soldi. Non appena ho finito i soldi, se ne è ido, m'ha lasciato. Hai capito come sono messo? Adesso vado alla Caritas. Ciao Crucia!
Le migliori donne
Ma io vi posso dire che le migliori in assoluto le ho trovate a Bangkok. Locale tipo anfiteatro, entri scalinata, 600 baht, guardi, ci sono tutte delle donne su queste bellissime gradinate, con delle stupende donne, ognuna in mano un sacchettino, un cestello coi suoi, con la sua cosmesi, tu scegli il tuo numero, numero 69, numero 84, lo speaker lo chiama col microfono, dalle gradinate scegli il numero che hai scelto, vai nella tua stanza, idromassaggio, katami dove sdraiarti, massaggino, prima ti pulisce, prima ti conforta e poi ti scopa alla grande!
Allora Parenzo, non so se ti sei reso conto, o forse te ne sei reso conto, del grandissimo livello di alcuni interventi degli ascoltatori, dell'enorme livello.
Ormai.
Dell'enorme livello. Però prima eri distratto da quello che accade intorno a te a Cortina, dove, ripeto, non esistono né rom, né immigrati, né profughi.
Infatti, intorno a me a Cortina adesso, in attesa che i colleghi da Milano lo chiamino, perché qui di fronte a me c'è il grande genovese, il grande regista, già...
No, ma aspetta, siamo ormai verso...
Di Ballarò, dei perfetti sconosciuti, sì, ci ha messo nei guai tutti quanti.
Però, quindi... amico mio, aspetta un attimo, aspetta una cosa. Allora, concentrati un secondo, perché un ascoltatore oggi ha mandato un messaggio del suo governo ideale. Il suo governo ideale, ed è un governo horror, un governo che mi fa venire i brividi solo a pensarci, e che probabilmente invece a te piace. Sentiamo.
Sogno un governo con Chienge primo ministro, Parenzo vice premier, Carabue all'istruzione, Abdallah Cabellai alla salute, il dentista di Parenzo, Ciucciachi ministro dell'integrazione, Alfredo Tabari alla difesa e Gad Lerner ministro dell'interno. Siamo al top.
Dimmi se non è un governo dell'orrore questo qua.
No, è un ottimo governo. Io ho detto che il sindaco, come Sadiq Khan, che è il più grande in questo momento, è un sindaco straordinario.
Sì, che non pronuncia mai la parola ISIS. Non pronuncia mai la parola ISIS. Sì, sono grandi polemiche.
Come il
grandi
sindaco
polemiche
di Rotterdam, marocchino.
Vabbè, allora...
Ragazzi, abituatevi. A Roma il prossimo sindaco sarà Abdallah Tabakebji,
no,
che è un bravissimo...
A Roma non hai detto... Non hai detto
no, scusami, a Milano... Chi, scusami. No, aspetta, ministro degli interni sarà Abdallah Tabakebji, questo dentista siriano straordinario, visto gli interni.
Sicuro.
A Roma, sindaco di Roma, l'onorevole Khalid Chauki, che metterà in piedi una squadra di governo, ci sarà anche spazio per Chienge. Poi, che secondo me, alla famiglia bisognerebbe mettere un cinese, cioè i cinesi sono quelli più adatti a fare mister. La società aperta è questa qui oggi. Perché adesso voglio dire, ma è,
ragazzi,
nel mondo,
però,
è così.
Non scherziamo. Allora, due ascoltatori,
scusa,
e poi
la più grande città d'Europa, la città multiraziale, la città dove
sarebbe?
C'è la grande economia, Londra ovviamente, città multietnica straordinaria.
Sì, ma quello deve fare bene il sindaco, a me non me ne frega nulla.
Si chiama Brown o si chiama Sadiq Khan? Si chiama Sadiq Khan, che è un islamico.
Allora, prima
praticante.
Credo che ci sia una persona accanto a te, però voglio sentire prima Gianluca da Pescara. Gianluca, vai.
Io. Salve Cruciani.
Dimmi.
Sì, sono Gianluca Giucciarasso d'Ascoltore.
Non mi ricorda quello dei soliti idioti, a me già dalla voce.
Tu sei un idiota, cretino che non sei alto frocio.
Mi ricorda quello d'alto.
Ma perché frocio?
Brutto testa di cazzo.
Ma perché?
Tu sei
frocio. Vedi che eloquio che ha? Devi smettere di difendere.
Sei solo capace di difendere i rom, perché sono della tua stessa pasta, sono, capito? Deficiente.
Ma perché? Che ha detto? Non ha detto niente. Comunque, vabbè, allora dimmi.
No,
dai.
È un idiota che sta tutte le sere.
Ma di chi
sempre
parla?
Di te. Eh? Sta parlando di te. Ti sta dando dell'idiota.
Ma è andato a fare l'appellativo, non c'è.
È un idiota, lui è un idiota. Lui si sta creando quel personaggio dell'idiota, no?
Sì.
Che difende gli zingari. Lui proprio si sta creando quel personaggio. È proprio un idiota patentato.
Vabbè, allora
sono i diritti della SIAE. Idiota patentato è una mia definizione, quindi.
No, tu sei idiota frocio patentato.
No, ma idiota patentato lo uso io da 6 anni in questa trasmissione.
Ma perché frocio? Perché dici frocio?
Non vedi che parla con un frocio?
Ma perché, che c'hai contro i froci? Non ho capito.
No, niente, non so niente. Però lui dice che non lo è, lui è un gran frocio e basta.
Ma sì, ma tu lo dici in senso, è un gran frocio, come in senso negativo, dispregiativo, capito? Cioè,
ma non... lui merita questo, perché lui non mica...
Sì, ma non è un insulto, io non lo sono perché sono orgogliosamente eterosessuale come
anche
per esempio sono molto, sono molto più froce io di Parenzo, per esempio. Sono molto più froce io di Parenzo, ma non c'è dubbio.
No, sono un tossone, diverso.
Non reputo, froce non lo reputo un insulto, però sono più eterosessuale di lei. Però, è la famiglia sua?
Scusa, Gianluca, tu sei sicuro di non avere un po' di femmina dentro di te, di non essere un po' frocio pure tu o no?
No, comunque, assolutamente.
No, non sei nulla, sei a prova di bomba, sei sicuramente.
A prova di bomba.
A te il pisello non ti piace?
Vabbè, adesso questa è una domanda.
No, assolutamente, nel modo più solo, mica so come te con un zozzone che fisce nella lavandina.
Ma io non ho mai fisciato nella lavandina in vita mia. Ma no, che c'entra essere uno zozzone, scusa? Comunque, vabbè, che volevi dire, Gianluca, dopo aver insultato me, Parenzo, eccetera? Che volevi
allora,
dire?
Allora, ieri sera io sono stato in un albergo a Ciampino, sì. Sulla statale di Ciampino, di fronte all'hotel Palacavicchi, per due sere.
Sì.
C'è un campo rom di lì, che è presieduto dai vigili urbani, 24 ore su 24, che stanno a controllare tutte le persone che entrano e che escono, perché là arriva macchine rubate, arrivano di tutto, arrivano. E pensavo a quell'idiota di Parenzo che difende questa gente qua.
Allora, hai visto un campo rombo dove c'era gente con le macchine?
Pensavo all'idiota di Parenzo.
Poi che hai fatto? Che? Hai avuto qualche cosa a che fare con i rom? C'è stato un episodio che ti riguarda con i rom? Oppure hai visto semplicemente un campo rom? Cosa che hanno visto tutti?
No, sicuramente.
Hai avuto a che fare con i rom qualche volta o no?
Ah certo.
E che hai fatto?
Certo.
Che hai
Ma
fatto?
Io è gente che io comunque non nel modo più assoluto, non a differenza di Parenzo, sto alla larga, perché sono
sì, ma hai avuto a che fare? C'è stato qualche episodio che ti riguarda con dei rom, sì o no?
No.
No, niente. Allora che cazzo hai chiamato a fare?
No, che cazzo vuoi tu?
Ma che hai chiamato? Ma tu hai chiamato, imbecille!
No, tu sei imbecille e salto froce di Parenze.
Ma tu sei un cretino totale. Cioè, tu in testa hai.
Un zozzone, quello è un
hai solo le pigne in testa, questo è il punto. Hai solo le pigne.
Non ma fa niente.
Che vuoi
tu? Comunque sei un testa di cazzo, sei comunque.
Ah, così, a freddo, così, sì, sei un testa di cazzo. Vabbè, ma tu sei un malato di mente, vabbè, d'accordo. Vabbè. Classifichiamolo come malato di mente. Ha chiuso pure il telefono, vabbè. Allora, Parenzo, chi c'è accanto a te? Non ho capito bene chi c'è. Un uomo
c'è il regista genovese, già regista di Ballarò e di Floris su Rai 3, ma soprattutto il grande regista di un film straordinario che ci ha inguagliato tutti quanti, Perfetti Sconosciuti.
No,
Paolo Genovese,
no,
buonasera.
Sei pazzo! Chi è? No. Genovese, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ma tu
ciao.
sei pazzo, mi hai rovinato la vita.
Lo so, ma a tanti abbiamo rovinato la vita.
Ma tu, però... allora io voglio capire da te una cosa. Perché?
Perché l'hai fatto?
No, perché l'hai fatto? Beh, hai fatto una cosa geniale, io più volte l'ho detto, adesso non perché sei qui, una cosa semplice che è costata 2 lire, 2 euro, perché alla fine sto film sarà costato 2 euro. La gente dentro.
Insomma, è un cast che non era proprio.
No, infatti il cast, forse qualcuno si è fatto dare qualche soldo, sì, certamente. Però alla fine poi tutto si riduce a due scene, due stanze. Insomma,
come stanze,
ma no, ma è una genialata per questo.
No, è così, due stanze.
I film più costano poco, meglio è. No, se poi soprattutto sanno successo. Adesso vogliono fare una cosa all'estero. Adesso ho letto da qualche parte, eccetera. Però la cosa incredibile è che da quel momento in poi c'è una specie di psicosi che c'era pure prima, per carità. Cioè, per esempio, il mio cellulare era intoccabile. Adesso mi rompono i coglioni, tu non sai quanto con sto cellulare. Ma che devo fare io? Cioè, tu, per esempio, il tuo cellulare, cioè, sei fidanzato, sposato? Che sei tu, Paolo?
Sono sposato.
Sei sposato. Tua moglie ha i codici oppure il tuo telefono è segretato?
No. Ce l'ho con me, insomma, è segretato, sta lì, c'è il codice, c'ho l'impronta. C'è questa cosa geniale dell'impronta che, insomma, ti permette di non mettere il codice. Però è vero, il film ha sdoganato la possibilità di chiederlo. Cioè, adesso è normale, dice, mi fai vedere, metti il telefono, mi fai leggere, cosa che prima magari non ci si permetteva, no?
Sì, no, appunto, no, ma prima, diciamo, alcuni lo facevano anche prima, dopo il tuo film che ha avuto un grande successo, beh, a quel punto molti mi propongono, facciamo la stessa cosa che su... Ma voi siete scemi, siete matti?
Tombola.
Cioè, ma che siete matti? Cioè, col botto, cioè, qui dentro c'è qualsiasi cosa, potrebbero arrestarmi domani se guardano dentro il mio telefono, altro che il tuo film. Cioè, se qualcuno guarda dentro questo telefono, a me mi arrestano domani mattina. Ma proprio così, ma proprio con le manette.
No, il mio no, ovviamente, però...
No, il mio no, mi arrestano esagerato, perché non c'ho niente per farmi arrestare, però certamente rovinerei moltissimi rapporti. Però Paolo, io voglio capire una cosa. Tu, per esempio, conosci un signore che si chiama Razzi, il senatore Razzi? E ti voglio invitare a fare un film col senatore Razzi.
Non personalmente, però, insomma,
sai chi è? Sai
chi è?
No, però secondo me è un grandissimo personaggio della commedia dell'arte all'italiana che bisognerebbe coinvolgere in qualche produzione cinematografica. Io sono abbastanza. Oppure anche tu hai visto quel selfie e ti sei inorridito come ha fatto il signor Gassman.
I personaggi della commedia all'italiana erano comunque dei personaggi drammatici e in qualche modo avevo dentro di sé il ridicolo. Quindi.
insomma.
Dunque potrebbe essere adatto. Cioè,
è una maschera tragicomica, praticamente.
Assolutamente, più tragica secondo me che comica.
Secondo te è più tragico. Tu sei un po' della corrente moralista, di quelli che non sopportano l'idea che Razzi sia pagato da noi, diciamo la verità.
Beh, addirittura no.
Sì, però un po' ti sta sui coglioni il fatto che Razzi sia pagato da noi. A te ti sta sui coglioni questa cosa qua. Diciamolo, Paolo, diciamolo, dai. O no?
No, non è quello, dai, non è. No, non sarebbe solo lui, c'è tanta gente pagata da noi che mi sta sul cavolo.
Quella lista, insomma, è lunga, no?
È lunghissima, quindi alla fine uno si abitua, non è quello.
Cioè, si abitua anche a Razzi. Per esempio, quel selfie con Razzi, con Assad, non ti ha fatto schifo come ha fatto schifo un sacco di gente, no?
Un po' sì,
ti ha fatto schifo, quello là è il dittatore, eccetera. Io invece l'ho definito oggi, caro Parenzo, anche ieri qui alla radio, l'ho definito un'opera d'arte, un Picasso, l'ho definito...
Io direi un Cantelan.
Un Cantelan, perché, ragazzi, fare un selfie col dittatore che ride, ma è una roba da mandare nei musei.
No, perché è l'unico modo per sconfiggere la Siria, peraltro, l'unico modo per abbattere Assad è mandargli Razzi per un mese lì, capito? Mettono al governo della Siria, distruggi...
Ma sì, dai,
tempo.
Ragazzi, non facciamo i precisi. Ma io mi collegherei col signor Siddiq Nur Allam. Collegamento col signor Siddiq.
Non so se Genovese lo conosce. Nur,
un personaggio straordinario. L'abbiamo intervistato oggi pomeriggio mentre stava per fare la preghiera. Sentite che cosa straordinaria. Il signor Siddiq Nur Allam della comunità islamica romana. Fantastico.
Pronto?
Siddiq?
Sì.
Come stai? Radio 24, come andiamo?
Bene, però siamo dentro proprio un orario della preghiera. Hai telefonato proprio ai terroristi in questo momento, dica.
Fammi sentire un po' di preghiera. Che preghiera state facendo?
Proprio a tramonto, no? I islamici pregano a tramonto, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Al tramonto questo qua succede?
Sì.
Ma dove siete? Dentro un garage? All'aria aperta? Dove siete?
No, proprio siamo, diciamo, come si chiama, dentro un appartamento.
Ah, vabbè, una preghiera bellissimo. Così, una preghiera così. Siete rivolti verso la Mecca oppure no?
Ma certo, perché no? Ovvio. Certo che verso la Mecca, perché abbiamo saputo circa 1500 anni fa che voi deve fare casino, perciò abbiamo, dalla Israele, Gerusalemme, abbiamo girato verso la preghiera, la Mecca, perché prima... faceva verso la Gerusalemme, capito?
Comunque...
Fratello mio, fai una preghiera in arabo perché Cruciani si converta, se puoi.
No, c'è tanti convertiti, anche oggi una signora italiana è venuta per convertire.
Come?
C'è veramente un rischio per società italiana che tutti i cristiani diventate islamici.
Perché il rischio, scusa?
È perché è una paura, no? Perché Salvini ha detto che gli italiani sta dimenticando cultura italiana.
No, amico mio, il problema vero è che tu l'altro giorno hai detto che hai dei dubbi sull'attentato. Perché non catturano mai vivo un attentatore?
Questo. Non è che dubbio per sull'attentato. Attentato esiste e l'accetto.
Vabbè, allora...
Sul dubbio i vero terroristi. Perché mai arriva lì.
Ah, ma secondo te è stato mandato da qualcuno dei servizi segreti? Chi è una...
Sicuramente, perché fino al 2001 erano tutto problema verso America. Poi gli americani hanno girato tutto verso l'Europa.
E dunque, praticamente, quel tizio là non è un terrorista vero, non è un islamico, non è un terrorista. Cioè, è stato mandato da qualcuno dell'Occidente, gli israeliani.
No. Secondo me è mandato dall'America, perché voi avete, come si chiama, fino al 2001 erano problema verso America, perché l'Europa erano santa.
Sì, ho capito,
parte.
Che prove hai che perché lo hanno ammazzato, lo potevano catturare vivo?
Certo, perché c'è una coltella in mano, perché io dovevo uccidere?
Ma ho capito, però, amico mio, scusa, ma quello aveva già ammazzato, è un terrorista.
Sì, va bene, d'accordissimo, che è ammazzato. Però lui non era con arma in mano, con un coltello, se qualcuno voleva poteva fermare o se sparare in piedi.
E invece hanno fatto apposta, secondo te?
Secondo me per evitare prova che fa questa cavolata. E poi attaccare islamici, secondo me questo.
Ah, per poi attaccare gli islamici, dici?
Sì.
Ma non stavi a pregare, amico mio?
Sì, adesso devo pregare, perciò ha detto, hai fatto una telefonata proprio dove devo entrare in pregare.
Allahu Akbar, Siddiq Nur Allam, amici miei. Aspetta, Siddiq, ciao.
Ciao.
Allora ragazzi, comunque la notizia di oggi, questo qua che prega in radio è straordinario. La notizia di oggi, volevo coinvolgere anche il signor Genovese, è questa: il porno ha cancellato la distinzione tra ano e vagina. Oggi è praticamente lo standard in camera da letto. Consigli utili: vanno rilassati i muscoli dello sfintere, va usato un lubrificante. Aspetta.
Perché dovresti coinvolgere?
No, perché è una roba che ha detto un'attrice famosa: trovare la giusta angolazione nel sesso anale. Gli inconvenienti vanno dal dolore alle tracce fecali. Profilattico obbligatorio. Allora, la signora Gwyneth Paltrow. Allora, alcuni attori, passato un certo numero di anni, impazziscono oppure scoprono se stessi, caro Genovese? Cioè, perché di questo si sta parlando. Cioè, impazziscono oppure tirano fuori il loro lato animalesco? Ecco, questo ti voglio dire. Tu, per esempio, da regista così un po', diciamo, intellettuale, anche se forse non ti riconosci molto in questa definizione, ogni tanto film porno...
il Corriere dello Sport, quindi...
Molto bene, molto bene. Un film porno te lo guardi o no? Ogni tanto?
Beh, ci sono cresciuto con film porno, poi me lo guardo, sono proprio cresciuto. Mi sono formato sul porno.
Ah, ti sei informato sul porno?
Da Moana e Cicciolina ai mondiali in poi, sì.
Beh, ragazzi, scusami, però Paolo, allora,
su Fellini, come sei porno?
L'appassionante dibattito di Cicciolina.
Alternavo Gislowski a Moana.
Ma ragazzi, ma è normale, altrimenti non avrebbe fatto il film che ha fatto. Scusami, quello sui telefonini, là, Perfetto Sconosciuto, perché non l'avrebbe fatto se non avesse vissuto, al contrario di Parenzo, che invece è un uomo molto snob, non avesse vissuto. L'adolescenza insieme, accompagnato.
Io guardavo Tinto Brass, che peraltro è anche un amico.
Ma Tinto Brass a Massimo te faceva.
No, poi devo dire, la mia adolescenza era la vergogna di andare nel negozio a prendere la videocassetta. Avessimo avuto YouPorn, saremmo stati una generazione molto
Ma certo, sana. Ragazzi, ma scusa, ma a Massimo con Tinto Brass ti facevi così un seghino. Con Moana eri paonazzo in volto ed eri distrutto con gli occhi massacrati.
Adesso sai, ma anche la bellezza di quella scena straordinaria del film La Chiave, in cui ci sono loro due letto, la telecamera sullo specchio,
purtroppo,
loro che fanno l'amore e lei che dice:
purtroppo vi devo lasciare.
Giove e Giunone negli amori purtroppo, dei di Giulio Romano. Ma bellissimo.
Purtroppo vi devo lasciare. Riprenderemo in un altro momento la discussione su che cosa ha significato il cinema porno, il film porno, i film porno nella cultura italiana, anche col signor Genovese. Grazie, arrivederci. Ci sentiamo lunedì. Ciao, ciao Paolo. Ciao.
Arrivederci e come sempre, viva la libertà d'espressione. Vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni. Libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseni di quelli del politicamente corretto. Vaffanculo politicamente corretto! Vaffanculo! Viva la libertà! Viva la libertà!
Sto scemi in merda! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Conosci Alfredo Santamato?
Mai cacato.
Radio 24. Libera la voglia di fare.